Radio Onda Rossa ha dei costi di gestione di 30.000 euro annui e i consueti strumenti di autofinanziamento non bastano più. Per questo ha avviato una campagna di abbonamenti, il cui obiettivo minimo è di 1.000 abbonamenti, che significa per ognuno di essi 2,50 € al mese. Tutte le istruzioni le puoi trovare sull'home page del sito internet ondarossa.info.
Questa è tutta scena teatro su Radio Onda Rossa il martedì alle ore 15, trasmissione settimanale dedicata al teatro e agli eventi culturali. I podcast di spettacoli e interviste sono disponibili sul sito internet ondarossa.info alla voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.
Lo spettacolo Mi chiamo Aram e sono italiano di Aram Khian e Gabriele Vacis, regia di Gabriele Vacis, con Aram Khian, Tatiana Lepore, Simona Nasi, Manuel Bruttomesso, Giovanni Vaccaro, curato da Cateriana Olivetti ed Emma Caggiano, scenofonie di Roberto Tarasco.
Good morning, Italy! My name is Aram Khian
e sono italiano. Quella che vi racconto è la storia di un italiano, ve la racconto io, che sono Aram Khian nella vita e nella finzione radiofonica, ve la raccontano Simona Nasi, che sarà mia mamma, e Tatiana Lepore, che sarà la maestra Simeoni, Manuel Bruttomesso, che sarà Davide, e Giovanni Vaccaro, che sarà Ludovico. Questo sceneggiato è curato da Caterina Olivetti e da Emma Caggiano, le scenofonie sono di Roberto Tarasco, la regia di Gabriele Vacis. Bianco, bianco, tutta la terrazza bianca, bianco, cosa vorrà dire bianco e luminoso, uniforme, ne aveva avanzata quasi una latta piena, aveva dipinto di bianco la cucina.
Ma quante vernici hai preso?
Non la butto mica via, anzi, guarda, domani faccio anche la camera da letto, ma domani se n'era andato al bar perché era domenica, posso venire con te papà? Non ti ci portava mai, domenica pomeriggio, dov'è che finivano tutti la domenica pomeriggio?
Stai buono, Rambo, gioca con Bobby, io faccio il bagno e poi andiamo a trovare nonna, faccio in fretta.
Sì, faccio in fretta, come no, faccio in fretta, si era formata una pellicolina duretta sul pelo della vernice bianca e te dovevi scioglierla mischiando con la pennellessa, oh sì, sì, quel bianco è il colore del latte di mia mamma, sì, la mano immersa fino al polso, tirala su, Vuoi entrarci in questa latta di vernice, inabissarti? Porca zozza, gocce di vernice, gocciola, tutto sporco, come faccio? Con la pennellessa bisogna pulire, sì, ecco, unire una goccia con l'altra sul pavimento bianco, sì, tutto il pavimento del balcone bianco.
Aram, Arambot, cosa fai?
Cucco.
Arambot, rispondi, perché non sento niente? Che cosa stai facendo?
Niente, mamma.
Stai bravo, gioca con Bobby, ho quasi finito.
Sì, 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 Bobby, Bobby, sì, 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 Bobby, Bobby, vieni qua, Bobby, Bobby, fermo, Bobby, ecco, bravo, Bobby, chiudi gli occhi, Bobby, bene, bravo, ecco così, slap, slap, zampetta a destra, zampetta a sinistra, tutta la pancia, bianco, bianco, bianco il tavolo, bianco il pavimento, bianco il cane. No, 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 non venire, mamma, ancora un momento, ancora un momento.
Aram, hai verniciato Bobby.
Porca zozza, Bobby, entra. La sento, la sento, la sento. Esce dalla vasca, si butta addosso l'asciugamano, quello bianco da spiaggia, eccola. Con le ascelle tiene l'asciugamano bianco e con le mani il cane bianco. E si vede che aveva creduto che avessi dipinto solo il cane. Già questo sarebbe bastato per procurarmi una scarica di legnate. Invece tutta la terrazza completamente dipinta di bianco. Lascia cadere cane, asciugamano. Non l'avevo mai vista nuda all'aria aperta. Anzi, non l'avevo mai vista nuda. Ma cosa diavolo ti venne da pensare proprio adesso che ti rialzi, ti fa male un fianco, ma non importa. Mamma, pulisco tutto io. Ma vai in casa, Non ti preoccupare, lavo tutto io.
Vuoi farmi morire? Vuoi che mi ammazzi? Tu vuoi che io mi ammazzi?
Mamma, mamma, ascoltami, mamma. Pulisco tutto io, ma vai in casa. E quando esci, ho pulito tutto. Vai in casa, vai in casa.
Tu non hai nessuna pietà di me. Vuoi farmi morire?
L'inseguimento continua. Mamma, vai in casa, 4-5 giri. Mamma, sei nuda. Lei fa anche delle finte. Scarta, dribbla. Una latta di caffè, qualità oro, di quelle che si aprivano con l'apriscatole. Fermo, immagine. Non farai in tempo a schivarla, questa volta vuole proprio prenderti, questa volta vuole... A pensarci bene, questa volta anche te vuoi farti prendere. In pieno, appena sopra l'occhio destro. Non mi fa male, no, non mi fa male, cioè poco. Mamma però non urla più.
Fermati, fermati.
No, 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 non mi fermo perché tu me le suoni. Non mi fermo, pulisco tutto io.
Aram, Aram, fermati.
No, 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 non mi fermo perché tu me le... Lei si porta la mano libera davanti alle labbra, poi mi indica la fronte e io silenziosamente ne seguo il movimento con la mia mano. Allora mi accorgo che ho l'occhio destro chiuso, tocco piano le palpebre, con l'indice e il medio allontano le dita, ripeto questo movimento. Staccare il dito dalla fronte, guardarlo, diventa rotondo. Feedback, il mio dito si porta dietro tutto l'interno di me. Ush! Dalla ferita sopra il sopracciglio viene fuori tutto il mio corpo. Effetto speciale, sono rivoltato. Io adesso sono tutto fuori, la punta di due delle mie dita possono raccogliermi. Mi volto, mi vedo la fronte, il taglio da cui sono uscito. Guarda, guarda quanto sangue sull'occhio, la guancia, pulisco tutto io, mamma.
Oh no, tranquillo amore, tranquillo, adesso la mamma ti pulisce, tranquillo.
Come però... abbia fatto a prenderti non lo sai, lei adesso è dietro di te che ti sorregge mentre cerchi di scostarti perché ti picchia.
Scusami, scusami piccolino, scusami.
Invece piange, piange, perché piange? Ha l'asciugamano sporco di sangue, l'ha fatto. Mamma, mamma, perché l'hai fatto? Mamma, perché ti sei uccisa? Mamma, pulivo tutto io, ti prego non morire, mamma, non morire, non morire, ti prego non morire, non morire.
Dio,
non
mio,
morire.
Scusami.
Ti trascina, scusami, in casa, verso il lavandino, apre l'acqua, bagna l'asciugamano, ma lei... non ha nessuna ferita, te lo passa sulla faccia, poi lo strizza sotto l'acqua e tutto il sangue, il sudore, le lacrime si sciolgono, inghiottiscono nello scarico. Non ti sei uccisa, mamma.
Stai tranquillo, Ram.
Un taglio di 2-3 centimetri, provocato dal bordo tagliante della lata, appena sotto l'arco sopraccigliare. Tua madre pensò che fosse l'occhio, ti vide guercio per il resto della vita. Aveva sbagliato mira, di poco.
Oh, ecco. Adesso togliamo questa camicia tutta sporca. Non ti faccio male, vero amore? Ecco, via questi pantaloncini, bianchi di vernice.
Bianco e rossi di sangue, scarpe, calze, mutande.
Opla!
Ti solleva dalle ascelle, ti deposita dentro la vasca in cui si era appena lavata lei.
Tieni, piccolino. Tieni premuto l'asciugamano sull'occhio.
Siete tutti e due nudi. Normalmente tu sei nudo mentre ti fa il bagno, ma lei no.
Eccola.
Ti insapona tutto, uniformemente.
Andiamo bene tutto. Il mio cucciolino.
Sì, sì. No, 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 strizza la spugna, facendo colare bene l'acqua per sciacquarti.
Bene, fuori.
Ti solleva ancora dalle ascelle e ti fa planare in piedi sopra una sedia. Gocciolo, mamma.
Oh, solo un momento, cucciolino.
Sempre nuda, va in camera da letto a prendere un altro asciugamano.
Ecco qua il mio cucciolino. Asciughiamo bene le spalle. La testa,
i fanciulletti,
no, chiudi, le gambe. Ma guarda il pirillino del mio cucciolino. Il mio pirillino si è arrabbiato.
Ti dice sorridendo furba mentre si abbassa, ti ci dà un bacio, non si rialza subito. Alza solo lo sguardo come per dirti qualcosa, poi ci mette un altro bacio. Si rialza, ti parla nell'orecchio. Ma perché? Eravamo soli in casa, in tutto il cortile c'era il deserto da domenica pomeriggio.
Arambot.
Ma perché parla come i fidanzati, deficiente?
Ti fa male l'occhio?
No.
Adesso comunque andiamo al pronto soccorso, però tu sei buono, vero?
Sì.
Senti, quando il dottore chiede come hai fatto a tagliarti, diciamo che sei caduto sullo spigolo del tavolo,
Sì. Avresti detto qualunque bugia per avere un altro bacio come quello di prima. Invece la tua fidanzata si riveste, riveste te, quindi uscite tenendovi per mano. È la prima volta che sei tu a tenere per mano lei anziché viceversa. Prima di adesso neanche sapevi che esistesse una differenza fra il tenere e l'essere tenuti. 3 punti, ma non ricordi dolore, mentre il dottore ha dovuto dire alla tua fidanzata di uscire un momento appena ha cominciato a cucire perché è impallidita di colpo. Sono caduto mentre giocavo. Anche a papà diciamo così, vero?
Eh?
A papà diciamo così, vero?
Ah no, a papà no, a papà lo dico io.
Lo dici tu? Ma come sarebbe lo dici tu? Cioè, era per finta allora, degenerata, carogna lurida.
Oh, povero Arambò, ti fanno male i punti.
Sì.
Povero Arambò.
Sì, sì, adesso sì, sì che mi fanno male, amore mio. Io sono uno di quelli che si riempiono lo zainetto di bombe e fanno saltare la metropolitana di Londra. Se uno alto, biondo, con gli occhi azzurri venisse qui a dirti ho lo zainetto pieno di bombe, tu ti metteresti a ridere, ma se te lo dico io, un brivido ti viene, no? Solo perché sono basso e nero, che poi non sono neanche tanto nero, al limite un po' olivastro, che però adesso è anche peggio, almeno fossi senegalese. Bianco, 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 bianca, mia madre, bianca, sempre stata, mio padre ne... olivastro, non è nero, è iraniano. Gli iraniani non sono neri e non parlano l'arabo, non lo capiscono nemmeno l'arabo, maestra del cavolo. Non chiedermi se parlo arabo, al limite iraniano o farsi, ma no, Non parlo iraniano, non parlo farsi, parlo italiano, signora maestra. E se lei mi chiama ancora una volta Gheddafi, io lo dico a mio padre. Si ricorda la foto di Saddam Hussein quando è stato arrestato? Mio padre è uguale. E poi Gheddafi è Libia, mio padre è Iran, non c'entra niente. Mio padre è Manucher Khan, nobile, come Gengis Khan. Manucher Khan, Gengis Khan. Mio nonno era ricco sfondato, non stava mica a coltivare cotone come voi qui a Sinago Milanese. Mio nonno era impresario edile, donne, gioco, bella vita, ristoranti, limousine, yacht, crociere, palazzi, regge, sesso, droga, rock and roll. Sperperato tutto. E beh, ha ricominciato da capo, ha cambiato moglie, la si usa. E in 3 anni si è rifatto una fortuna grazie al patrimonio della nuova moglie, la si usa. Ricchissimo, terreni su cui hanno costruito mezza città, Mashhad. Mashhad è la seconda città dell'Iran dopo Teheran, e a Mashhad mio padre possiede terreni che gli ha lasciato mio nonno, anche se mio padre non ha mai visto un soldo, mentre gli ziastri, bastardi, vivono a Pasadena, hanno una catena di supermercati. Mashhad, Mashhad, io l'ho vista solo su Google Earth. Non deve essere male. No, no, io no, no, non sono mai stato in Iran. Come mai no? Impegni, lavoro, appuntamenti, carriere, convention. Voglio andarci però. Voglio andare in Iran con mio padre per riprenderci i nostri terreni e i nostri soldi. Ma fino a 40 anni è pericoloso per te perché ti fanno fare il militare. Io non sono mai stato in Iran, ma se ci vado mi fanno fare il militare. Capito, signora maestra? Non c'entro con Gheddafi, è il padre nostro, non lo so, perché mio padre è comunista. Sì, comunista, non musulmano. Vergogna, mio padre è iraniano, ateo e comunista. Vergogna. Sì, sì, signora maestra, padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà. Sì, signora maestra, come in cielo così. Sì, signora Simeoni. Oggi la signora Simeoni ti porta in gita. Chissà dove ci porta, che bello, che bello, che bello.
Bambini,
che bello.
In fila per due, rimanete in fila per due e fate attenzione che attraversiamo la strada.
In fila per due vuol dire per mano con Davide. Te le prime volte cercavi di dirlo alla signora maestra. Signora maestra, Davide, la mano non ce l'ha, è monco, ha una protesi. Non si può definire mano quella, è una spugna. È l'oggetto più sudato che sia mai apparso sulla faccia della terra.
Eccoci arrivati, bambini, mi raccomando, fate il bravo.
Ma dove ti ha portato? Cosa ci sei venuto a fare qua? Chiesa dei Frati, che gita è? Oddio, vero che le chiese italiane sono la meta prediletta dai turisti di mezzo mondo, ma non questa. Te non te ne intenderai molto, c'hai solo 8 anni, ma la chiesa dei Frati di Sinago Milanese non è bella. Vabbè, va, entriamo. Dai, Davide, coraggio, dai, Davide, non farti tra... Ma porca zotta, Davide, ma come fai a sudare così tanto? Urca, urca, quanta gente, questi... Davide, Davide, cos'è? Una setta segreta, eh? Un complotto interspaziale.
Ma no, cretino, è la messa.
La messa? A me mi sembrano degli alieni.
Silenzio, bambini, state seduti, composti, mi raccomando, non fate baccano.
Là là, e che parla? Uno c'è che parla, ma... Ma come è vestito, Davide?
È il prete, cretino.
Ah, il prete. E Davide, Davide, i piccoletti con i tunichetti?
I righetti, cretino.
Inviatevi un segno di pace.
Piacere, piacere, Aram. Piacere.
Si dice la pace sia con te, cretino.
Oh, adesso, Davide, ma perché si alzano tutti? Dove vanno? Oh, mica mi lasceranno qua da solo. No, Davide, anche tu, dove vai, Davide?
Mi metto in fila per la comunione, cretino.
Ah, beh, sì, certo. Ma che cos'è la comunione? No, 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 no. Anche la signora Simeoni si alza, si mette in fila. Io? Cosa faccio io? Oh, no, no. Scusa, scusa, Ludovico. Te, perché non ti metti in fila, te?
Eh?
Perché non ti metti in fila?
Perché non sono andato a confessarmi. Ah. E tu, Gheddafi, ci sei andato a confessarti?
Sei proprio scemo, Ludovico.
Ma voi terroni vi confessano.
Certo, certo che ci confessano. E facciamo anche la comunione. Oddio. Oddio, speriamo che non sia doloroso. Speriamo che non mi facciano male. Iniezioni non dovrebbero essere, non ho visto siringhe. Oh, cari miei, a me mi spiace, però punture senza la mia mamma a me non me le fate. -3. Certo però... Tornano tutti con certe facce. Non riesco a vedere bene cosa succede davanti. Aspetta, ecco, ecco, vedo. Ma cosa gli caccia in bocca? -2. Oddio, oddio, ci avviciniamo. No, no, no. No, calma, calma, calma. Un attimo, devi pensare, devi ragionare con calma. Non commetterai qualche reato? -1. E se commetti qualche reato verso Dio, qualche, come si dice, peccato, sacrilegio, eresia, e Gesù scende dalla croce, ti prende per il colletto, ti solleva davanti a tutti, ti sputa in faccia e ti grida con voce tonante: Gheddafi, Gheddafi, convertiti! Poi ti stende sull'altare, ti lega mani, piedi col tunicone bianco del prete, prende a darti un sacco di legnate col croce fisso, tu muori e lui con un calcio ti spedisce dritto all'inferno a bruciare insieme ai diavoli, ai demoni, a Satana. Ma cos'è? Poltergeist.
Il corpo di Cristo Ma è di plastica.
Gli adolescenti sono delle bestie, sono crudeli dappertutto, ma a Sinago Milanese di più. E alla periferia di Sinago Milanese sono dei veri e propri criminali. I peggiori però arrivavano dalla Madonna in campagna, Case Jescal. Per loro, noi di Sinago City eravamo la zona bene. Sinago City per quelli di Madonna in campagna era via Monte Napoleone. Per quei Terminator, in Fifty Malagotti taroccato, tu eri un pariolino.
Ehi tu, ma che c'hai da guardare?
Chi? Io.
Come ti chiami?
Chi? Io.
E con chi ti pare che sto a parlare?
Aram?
Arche?
Aram.
Che nome è?
Armeno.
Arche?
Armeno.
Armeno. Arpiù. Armeno. State non è di Roma. Roma ladrona.
Non ti insultano mica perché sei iraniano. A Sinago City basta essere di Roma per essere terone. Roma ladrona.
Lasciatelo stare, no?
E questa chi sarebbe?
Oh. Sono Miss Sinago City, Neanderthal Man.
Oh, Miss Sinago City, me lo
ciuccio. Finisci la frase, Neanderthal Man, e ti rispedisco a Madonna in campagna con una sberla.
Ma guarda questa.
Guardami tu, Neanderthal. Gira quel 50 taroccato e sgomma la volta di Madonna in campagna, che se no ti ci spedisco con una sberla.
E Neanderthal l'ha guardata. Ha acceso il 50 taroccato ed ha sgommato la volta di Madonna in campagna con la coda tra le gambe.
Come hai detto che ti chiami? Ehi, Aram. Aram ti chiami, no? Sveglia! Oh, sono terrona anch'io, mi chiamo Carmen, enchanté. Se ti molestano ancora fammi un fischio.
Lo diceva la Lega Lombarda, il terrone è una razza bastarda, Roma ladrona. Quando è nata la Lega, Roma ladrona, il terrone è una razza bastarda, la Lega. Beh, sono nati lì, a Sinago City, e l'insegnante di storia e geografia, professoressa Colombo, era il capo della Lega nascente.
Stamattina interroghiamo, 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 interroghiamo... Comeni! Alla lavagna.
Chi è Naran, professoressa?
E io che cosa ho detto? Vai alla lavagna, Comeni. Oh, ma mi capisci quando parlo? Ma voi che lingua parlate in casa? Arabo?
Almeno questa ti chiamava Comeni. Storicamente e geograficamente parlando, sempre meglio di Gheddafi. Viva l'Italia, l'Italia che resiste, l'Italia che lavora, viva l'Italia, l'Italia del 12 dicembre, domenica 12 dicembre 1984. Carme, Ludovico e te dal 12 dicembre del 1984 siete fratelli di sangue. Quella domenica lì, Ludovico ti ha cavato un occhio, Carme non è scappata e da allora siete fratelli di sangue. Ludovico aveva avuto l'ideona, Scartocci con lo spillo in punta, prima arma in dotazione ai microcriminali di Sinago City. Ludovico aveva avuto l'ideona e te l'avevi realizzata, come sempre. Appuntamento alla mezzaluna dopo Supercar, freddo polare, voi tre più Davide Molla, mista mano. Poi c'era Massimo che correva come il vento, e poi c'erano i gemelli Bianco, vestiti uguali. Prima squadra, Ludovico, i gemelli, Carmen. Seconda squadra, Massimo Vento, Davide Mano di Bava, te. 4 contro 3, ma non importa, dai, tanto Carmen e femmina non conta.
Ai, scema, ma hai visto dove mi hai beccato?
Nel sedere.
Chiedi scusa.
Te ti chiedo io.
Allora beccati questo.
Neanche mi hai preso.
Che fate? Quelle tirate a Giorgio?
Di nuovo, ma che cavolo è stato? Aram.
No.
Dì le tue preghiere, maomettano, sei morto.
Fuori tutto il mio corpo, effetto speciale, rivoltato, tutto fuori, taglio da cui sono uscito, guarda, guarda quanto sangue, solo che questa volta esce proprio dall'occhio. Cristo, 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 dice Massimo, scappa come il vento, scappano anche i gemelli, simultaneamente. Davide esita.
Vorrebbe dire qualcosa, invece se la dà le gambe anche lui.
Restate voi tre.
Aram, ti fa male?
Mi viene da vomitare. A Ludovico vengono le lacrime agli occhi.
Che ti piglia adesso? Deficiente? Hai visto che hai fatto?
Lo scartoccio ti pende lungo il naso. Non capisci se si è piantato nella palpebra o direttamente nella pupilla. Carmen apre un fazzoletto, avvolge lo scartoccio con cura e strappa.
Ti hai fatto male?
E le vomiti sulla giacca vento rossa nuova di zecca.
Amira, Aram, ma sei una fogna? La cloaca maxima, guarda qua che schifo, un pozzo nero. Ma che fai, deficiente? Ludovico, e dai.
Ma che devo fare?
Ludovico è paralizzato, continua a piangere in silenzio.
Ma che fai, cretino? Ma tieni di la fronte.
Dal 12 dicembre dell'84 ho un ematoma permanente sulla palpebra e una macchietta marrone di fianco alla pupilla. Da quel giorno tu, Ludovico e Carmen siete fratelli di sangue e il 12 dicembre è il vostro compleanno. Viva l'Italia! Viva l'Italia con gli occhi asciutti nella notte scura! L'Italia che non ha paura! Viva l'Italia! L'Italia che si dispera! L'Italia che si innamora! Sì, perché l'Italia si innamora anche a Sinago City! Si innamora alla faccia della Lega! Si innamora alla faccia della professoressa Colombo! Si innamora! Se hai 15 anni, prima o poi l'amore arriva! Arriva, arriva, arriva! L'amore per la mamma! L'amore per Bobby, che per pulirlo abbiamo dovuto tosarlo! L'amore per il tuo Big Truck, car armato, programmabile Mattel! Stessa fabbrica di Big Jim! L'amore per il tuo Big Jim! L'amore per il tegolino quadrato mulino bianco come lo facevano fino all'83, la girella, l'amore per la girella, la morale è sempre quella, far l'amore con girella.
Oh Ron, ma quante girelle hai mangiato?
Fa malissimo la girella, l'amore per tutto quello che fa male, per tutto quello che è pericoloso, Ludovico, Ludovico Castiglioni.
Aram, non voglio più vederti con quello là.
Ma papà, è Ludovico Castiglioni.
Vai alla larga da quello.
Ma papà, Ludovico è figlio dell'avvocato Castiglioni.
Gli avvocati sono parassiti.
L'amore che diventa passione, intensa, logorante, Ludovico Castiglioni.
E tutti i figli degli avvocati si drogano.
L'amore che non distingui dall'ammirazione.
Non voglio più vederti con quel figlio d'avvocato. Capito, robot?
Ludovico si fa la barba per la festa dell'ultima sera. Ludovico piace prepararsi. Tu e Ludovico avete la stessa età, 15 anni, ma lui sembra vestito anche quando è nudo, ha la pelle bianchissima, bianco. E tu, Pistolino, mi spiace dirlo, sei basso, peloso e nero come un tiramisù splafonato. Almeno fossi nero come una sacher, alta, come un senegalese. Insomma, nudo davanti a Ludovico non ti ci metteresti mai.
Ehi, Pistolino, bello mio, ma non hai niente da fare? Tirare dentro gli sciri scarponi che saranno asciutti, no?
Ok, adesso vado, calma, calma, calma. Però non ti schiodi da lì, seduto sulla tazza del cesso a guardare Ludovico, nudo, come un gladiatore che si prepara per l'ultima sera della settimana bianca. Bianco, neve, sciare sulle piste, l'ultima sera, serata in discoteca senza professori.
Vacci piano stanotte, Pistolino. Hanno finito la candeggina.
Ludovico, sono 5 anni che non bagno più il letto.
5 anni! Già 5 anni che non la fa più a letto, datemi un premio! Ho smesso di farla a letto a 10 anni!
Ludovico è un imitatore diabolico.
Oh, Pistolino, ti ricordi quella volta alle elementari quando l'hai fatta a letto l'ultima notte della settimana?
Ludovico!
E la Simeoni non importerà, basta che metti la lenzuola da una parte!
Ludovico! E per un attimo senti che stai per ricominciare a fartela addosso. A 15 anni Ludovico sorride allo specchio. Ludovico, neanche una drag queen sta davanti allo specchio tutte ste ore.
Ehi, Pistolino.
Che poi neanche ce l'hai la barba.
Pistolino, ti prego.
Vuoi farti la Carmen stasera?
Oh sì, Carmencita mia.
E sai che anche stasera lui si filerà la Carmen, mentre te... Ma com'è possibile che l'espressione basso, peloso e nero ti vada tanto a pennello? No, 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 dai, ci deve essere un altro te stesso, alto, biondo, desiderabile, ed appena qui, sotto la prima pelle, basterebbe un niente, un piccolo apriscatolo, un apripelle.
Senti, Pistolino, e se andassi a illuminare di immenso qualche altro posto? Un uomo ha bisogno della sua privacy, chiaro?
Ok, ok, sayonara, auf Wiedersehen, goodbye, bye. Bye, 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 ma proprio non ce la fai a uscire da quello stramaledetto cesso?
Allora, Pistolino, povero bigolo sbigato negro, dico sul serio, telare, telare, via, telare, verso nuove avventure, tu, Alibaba e 40 ladroni.
Ma niente, niente, ancora non ci riesci a sturarti da quel cesso, ma perché? Perché? Perché ti amo, Ludovico Castiglioni, ti amo e ti invidio.
Vabbè, dai, andiamo, Pistolino, andiamo che stanotte ti faccio perdere la verginità.
Sì... Sì, sì, Ludovico Castiglioni, fammi perdere la verginità, fammi tuo, strusciami, strusciamo come due struzzi, struzzami, come ti struzzi la Carmen, e lei, lei che si muove appena appena gli occhi, proprio come una diva, la diva del sabato sera, c'è chi dice una strega, tanto lei se ne frega, i giudizi degli altri, non fa neanche una piega, quello è il maschio più bello, non toccatemi quello, ma il maschio più bello sei te, Pistolino, è te che vuole, è te che punta come un missile cruiser puntato su Baghdad, come un Jumbo 747 puntato contro le Twin Tower, sei te che vuole, balla. Balla, 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 tutta la notte sei bella, non ti fermare ma balla, e anche se balli e Carmen ti guarda, guarda te che balli, ma te non hai mai ballato, Pistolino?
Ehi, Ludovico, guardalo, guarda Ram. Ah, sta ballando. Ma cosa gli hai fatto prendere, Ludovico?
Ma niente, cosa vuoi che gli ho dato?
No, no, qualcosa gli hai dato.
Vabbè, mezza pasticchetta.
Ma lo sai che Ram non è abituato.
Davide, ti prego, to, prendine mezza anche tu.
Ma guardalo, Ludovico, guardalo. Sembra te, guardalo.
Guardami, guardami, Carmen, guardami, anch'io ballo, guardami. Come divento alto, biondo, con gli occhi azzurri e bianco. Bianco e nero, grigio, olivastro, verdastro, verde, verde acqua, verde mare, verde azzurro, blu, 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 come i puffi, rosso, come i comunisti, giallo, come la pipì. Ah, oddio, oddio, calma, 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 devo concentrarmi. Sì, che se mi concentro bene, 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 la posso tenere, sì, sì, posso farcela. No, no, e se poi scappa, cosa faccio se poi scappa? Devo concentrarmi più forte, che se mi concentro bene, 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 anche se scappa posso inglobarla tutta nelle mutande, tutta nei pantaloni, sì, tutto l'odore dentro i pantaloni. Carmen non sentirà niente, nessuno sentirà niente, nessuno deve sentire, nessuno deve sapere.
Aram, ma che è tutto sto umido?
Niente, Carmen, niente, vieni qui, abbraccio.
Come, ma che abbraccio, abbraccio? Ma sei tutto umido?
No, 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 ti stai sbagliando, dai, dammi un bacio.
Ma guarda, guarda, ma guarda sti negri, ma vai,
Carmen,
ma devi andare.
No, 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 aspetta, Carmen, aspetta, Carmen, su. Sì, signora maestra.
Hai fatto tutto?
Sì, signora maestra.
Hai lavato i denti?
Sì, signora
Alla
maestra.
Alla faccia?
Sì, signora.
Alle orecchie?
Sì, signora maestra.
Hai fatto tutta la pipì?
Sì, signora maestra, l'ho fatta tutta, Ludovico Castiglioni. Non vedo i suoi occhi azzurri, ma li sento. Io amo te, Ludovico Castiglioni, amo la tua perfezione, ti invidio perché voglio essere come te, voglio essere te, te che non te la fai sotto, te che vieni giù carezzando la pista meglio di Alberto Tomba, te che sei l'eroe della settimana bianca, te che fai ridere tutti quanti con l'imitazione della signora Simeoni.
Oh, raga, raga, la signora Simeoni, la vecchia maestra delle elementari, ve la ricordate?
La signora Simeoni!
Oh, raga, raga, e quando Carmen gli ha messo la mano nei pantaloni, Aram era già venuto!
La signora Simeoni, che è uguale spiccicata alla professoressa Colombo!
E che vieni la prima volta che una ragazza ti mette le mani nella patta, pistolino può anche starci, ma che subito dopo le pisci in mano, no, è troppo. Carmen,
Carmen, Carmen, sono tutte uguali, maestre, professoresse, Carmen, tutte uguali. Ludovico Castiglioni sfila in camerata e tutti quanti dietro a ridere, a incoraggiarlo, a fare il tifo. Ludovico, Ludovico, Ludovico,
Ludovico. Ragazzi, ragazzi, adesso basta, e che cos'è questo baccano, su, tutti a dormire che è tardi, Anche te, Ludovico.
Ma devo andarci da sola a dormire, professoressa?
Dai, potrei essere tua madre. Dai, dai, dai la buonanotte ai tuoi compagni e fila a letto, su.
Sì, ok, va bene, professoressa. Buonanotte, compagni.
Ecco.
Buonanotte, professoressa.
Bravo.
A te.
Ludovico Castiglioni, che sei così lontano da me, che ho paura di muovermi, di parlare, di ridere, anche solo di respirare. Ho paura di tutto, paura e vergogna, vergogna di avere paura e paura di avere vergogna. Perché non sono te? Rispondimi. Perché non sono te?
Sai cos'è questo? Occhio di lince.
Mie, hashish, che cavolo deve essere?
Oh, non l'ho chiesto a te, Carmen. L'ho chiesto al pistolino.
Sì, e quanti soprannomi gli devi dare? Aram si chiama, Aram.
Ma tu, l'hai già fumato l'hashish, pistolino?
Io...
Se, Ludovico, sì, è vero, Superman?
Oh, raga, io credevo di avervi portato un regalone per il nostro compleanno.
Era il primo anno che Ludovico si ricordava del vostro compleanno.
Oh, ma se vi fa schifo me lo fumo da solo, eh?
12 dicembre 1987, avevamo 15 anni ed eravamo fratelli da tre.
Ehi, questo viene dalle tue parti, pistolino?
Dall'Afghanistan. Iran, Ludovico.
E io cosa ho detto, eh? Vedi, pistolino, questo si riconosce dal marocchino perché è più scuro e più puro. Oh, raga, per quest'unghia di paradiso, io ci ho investito 10.000 lire.
Alla mezzaluna, freddo, come 6 anni fa, vento, che fischia tra gli alberi nudi, Ludovico, celebra la cerimonia, scartoccio di stagnola.
Svuota la goluasca, mensita.
Il tabacco cade nella mano di Carmen.
Tu sbriciola l'hashish, Sharan.
Ti ha chiamato per nome.
Dammi qua, dai.
Ludovico accarezza la miscela, la reinfila nella goluas, accende, aspira, passa lo spino a Carmen. Carmen si ferma, ti guarda, mette le mani a palloncino con lo spino tra l'anulare e il mignolo.
Dai, tira dalle mie mani.
Tu appoggi le labbra alla fessura che Carmen ti ha lasciato tra il pollice e l'indice.
Oh, che c'è?
Hai le mani fredde e profumate.
Le mani profumate.
Ludo, zitto. Dai, tira ancora, Aram.
Com'è, pistolino?
Mi viene da vomitare?
No, no, no.
Un'altra volta.
No, adesso mi devo togliere la giacca.
Sì, così ti vomita sulla maglia.
Scemo.
Ehi, pistolino, finalmente hai realizzato il tuo sogno. Sei diventato bianco.
No.
Michela? Michela, c'era già anche lei. Michela, ciao, ciao, belle tettine rimonti.
Aram? Cioè, senti, volevo chiederti, ma è vero che non sei battezzato? E come fai? Cioè, no, senti, però questo me lo devi dire. Cioè, ti devo troppo saperlo, però mi devi dire la verità, Cioè, tu devi essere sempre sincero con me. Cioè, senti, Aram, ma sei circonciso? E come fai?
Michela, ciao, ciao, belle tettine rimonti, era bellissima. Non ti avrebbe neanche visto se fossi stato battezzato e non fossi stato circonciso. Solo che tu non sei ebreo, non sei musulmano, non sei circonciso. Tua mamma è di Roma, sei battezzato. Ma tanto, Michela, ciao, ciao, belle tettine rimonti, aveva pochissime possibilità di scoprire che eri battezzato e purtroppo ancora meno di scoprire che non eri circonciso.
Cioè, no, non siamo mica sempre stati a Sharm, cioè, io volevo stare sempre in acqua, che c'è un'acqua limpida, si vedono tutti i pesciolini.
1987, andare a Sharm el Sheikh, roba da pionieri.
Sì, ma poi siamo stati anche al Cairo, c'è un caldo, ho mangiato come voi altri. Oh, però è buono il kebab.
Ah, te però non hai la più pallida idea di che cosa stia parlando, visto che il tuo piatto tipico sono i rigatoni alla pagliata.
E il couscous? Cioè, mitico. Chissà che buon couscous che fa tua mamma. Cioè, no, perché si sa che i cibi fatti in casa sono sempre meglio di quelli dei ristoranti di lusso. No, perché, cioè, al Cairo ci sono anche ristoranti di lusso.
La morale è sempre quella, far l'amore con Girella. Tu, nel 1987, non hai mai assaggiato né kebab né couscous. Sei cresciuta Girella e tegolino quadrato mulino bianco.
Sì, ma le preghiere. Troppo, dai, ma quanto pregate, Aram? Cioè, 5 volte al giorno a me sembrano troppo. Cioè, poi, dopo un po', lui non ti ascolta nemmeno più, no?
Lui chi?
Ma Dio, no? Cioè, c'ha da fare anche lui, no? Vabbè. Un sacco, no? C'ha da fare. Cioè, io non so neanche cosa dirti, ma a me sembra che sia un po' una cosa...
Sì.
Cioè, hai capito, no?
Sì. Quando parla Michela, ciao, ciao, belle tettine rimonti, non capisci mai un accidente riflitto, ma sei talmente terrorizzato. Sì, Michela. Tanto lei non può nemmeno immaginare che tu possa contraddirla.
Cioè, poi quanti arabi... Cioè, che parlavano l'arabo. Cioè, un po' come te i tuoi, no? Vabbè, dai, ciao, ci vediamo.
Ciao. E a 16 anni non ci provi nemmeno più a spiegarglielo. Il Cairo, Teheran, per alcuni, dalla Jugoslavia in avanti, è tutta Arabia Saudita.
Oi, pistolino? Ma quella lì non era Michela, ciao, ciao, belle tettine rimonti? Oi, Davide, ma l'hai vista?
Sì, che l'ho vista. Era proprio lei, vero Ludovico? Era proprio lei, vero, Aram?
Ai, il nostro pistolino corteggiato da Michela, ciao, ciao, belle tettine rimonti, ai.
Allora, ma cosa vuoi, Ludovico, allora?
Allora, pistolino, quando arriva il momento buono vedi di non pisciarle in mano.
C'è una qualche guerra, una qualunque guerra in un qualunque posto, nel buco più sperduto del mondo, tu sei di quel paese là. Gli americani ce l'hanno con Gheddafi, ecco, ce l'hanno con te. Poi ce l'hanno con Saddam.
Ehi, Saddam Hussein.
Kian Aram, professoressa.
E io cosa ho detto? Finalmente gli americani sono venuti a farvi il mazzo,
Porca zozza di una professoressa, io sono iraniano, Gheddafi è Libia, Saddam è Iraq, non c'entra niente. Tu neanche dicevi Iran, dicevi Persia, persiano.
Cioè, ma esattamente che cosa vuol dire? Cioè, scusa, sai, ma per me dalla Jugoslavia in avanti è tutta Arabia Saudita.
Anche per gli amici sei comunque il nemico. Alla prima guerra nel Golfo avevi 18 anni, iracheno, iraniano, uguale, tutto uguale.
Cioè, ragazzi, si deve troppo andare a questa manifestazione.
Vero, Michela, si deve troppo andare.
Che ne sai tu, Michela, di guerra, di golfo?
Vero, Carmen, che ne sai tu, Michela?
Cioè, scusate, io sono stata a Sharm el Sheikh.
Vero, è stata a Sharm el Sheikh.
Ecco, che cavolo c'entra Sharm el Sheikh col...
Cioè, Carmen, ma perché devi sempre essere così aggressiva nei miei confronti? Cioè, lasciatelo dire, emani veramente energie negative, sai?
Vero, Carmen.
Mi, Davide, muto!
Vero, Davide, muto.
Cioè, lo vedi, Carmen, che sei aggressiva, povero Davide?
Mi, Michela, ma te li dovevano lanciare in testa a te, Cruiser, guarda, no, a Baghdad, in testa a lei.
Cioè, guarda,
mangiare.
Io il missile di Tom Cruiser me lo prenderei, vero, Ludovico, amore?
No. Per il momento meglio state contenti del mio di missile, ok?
Che umorismo raffinato questo, meno male che arriva il pullman, guarda.
Comunque, se proprio volete sapere la ragione di fondo per cui io vengo, anzi, partecipo alla manifestazione...
Nino, la vogliamo sapere.
La ragione di fondo per cui io partecipo a questa manifestazione contro la guerra in Iran è la solidarietà con Aram e il suo popolo.
Sì, ma la guerra in Iraq...
La solidarietà, ma che ne sai dare la solidarietà?
La guerra in Iraq, ragazzi, la guerra in Iraq! È in Iraq la guerra!
A public school. service announcement followed me home the other day.
Iraq, Q di quadro, Iran, N di Napoli, iracheno, iraniano, iraniano, iracheno, uguale, tutta la stessa zuppa con quella faccia e il tuo sapore medio orientale, zuppa medio orientale, ingredienti, prendete un ragazzo, nascetelo a Roma, crescetelo a Sinago Milanese, quando comincia ad imbiondire, aggiungete un padre iraniano, una madre romana, una presa di Lega Lombarda e lasciate stufare il tutto a fuoco lento a Sinago City per circa 20 anni ed ecco la vostra zuppa medio orientale, pronta da servire, mi raccomando, ben calda, anzi bollente, fiammeggiante, ma... Attenzione, cotta. Aram Kian, A-R-A-M di Mantova, K-I-A-N di Napoli. No, no, non Kiam, Kian finisce con la N di Napoli e Aram finisce con la M di Mantova, esatto, sì. No, no, Kian è il cognome e Aram è il nome. Sì, certo, ne sono sicuro, scusi, è il mio nome. Italiano, certo, certo, italiano. Ma perché, scusi, cosa c'entra? No, guardi, la mia carta d'identità sta benissimo, non ha nessun problema, in perfetta forma. Passaporto arabo. Quale passaporto arabo o passaporto d'Egitto? Le ho detto che sono italiano. No, io non ho pregiudizi nei confronti di arabi o egiziani, neanche nei confronti di cecoslovacchi, ungheresi, groenlandesi. È solo che essendo io italiano, mi pare quantomeno presumibile che lo sia anche il mio passaporto. No, non ce l'ho il passaporto io. Come perché? È lei che ha parlato di passaporto, io ho la carta d'identità. Sì, va bene, certo, come dice lei, ognuno è libero di avere il documento che vuole. Senta, scusi, io non voglio polemizzare e neanche discutere con lei di questioni razziali o massimi sistemi, è solo che sono italiano. C'è scritto anche, guardi, sulla carta d'identità... Ma come complimenti per come parlo bene l'italiano? Certo che parlo bene l'italiano, sono italiano, no, no, non sono un immigrato, neanche un profugo, ho sempre avuto la cittadinanza italiana, ho sempre vissuto qui, in Italia, ma scusi, crede che sia sbarcato col gommone l'altro ieri? Professoressa, no, senta, scusi, allora mi ascolti un secondo, allora chiami il preside? Ma professoressa, lei mi conosce da 5 anni, sì, no, niente, è che mia mamma ha lavato la carta d'identità dentro ai pantaloni, ma se legge la carta d'identità si legge ancora benissimo, professoressa, sono io, Aram, glielo dica lei, sì, io mi calmo, ma lei faccia il membro interno, no, io non voglio niente, cioè, voglio solamente dare l'esame di maturità come tutti i miei compagni, sono calmissimo, ma io, no, ma no, non alzo la voce, ma figuriamoci, io non farei del male ad una mosca, non voglio fare del male a nessuno e neanche voglio insegnarle il mestiere, ma certo, va bene, lei è il presidente della commissione e io sono il candidato e voglio solamente dirle che mi chiamo Aram con la M di Mantova, Kian con la N di Napoli e sono italiano e sono stanco, offeso, umiliato, disgustato, defraudato della mia dignità, stuprato nei miei diritti civili, cancellato, reso invisibile, ma io esisto, voglio che lo sappiate che esisto, non potete mica cancellarmi, voglio che mi ascoltiate, muti, muti, mentre io vi vomito addosso tutto il mio odio, il mio rancore, il mio disprezzo, il mio schifo!
Cinquanta? Cioè non riesco a crederci, non hai studiato un nientissimo tutto l'anno e ti hanno dato 50?
Dai, Pistolino, di la verità, dove l'hai copiato quel discorso? Oh, sembrava un film di Spike Lee!
Muti, mentre io vi vomito addosso tutto il mio odio, rancore, il mio disprezzo, il mio schifo!
Gli hai detto vi vomito addosso il mio schifo! Ti amo, Aram, sei il mio supereroe! Cioè, Aram si è fatto un gran numero, cioè io sono troppo contenta per lui, però... Però cioè dai, non è giusto. Io ho studiato tutto l'anno e mi hanno dato, cioè mi hanno dato 40. Cioè raga, questo è razzismo, questo è maschilismo.
Ma cosa dici, Michele? Erano tutte femmine in commissione.
E questo voler giustificare sempre comunque Ram solo perché è extracomunitario.
Ma io sono italiano.
Dare sempre comunque ragione ai diversi, sapete come si chiama?
Ma come si
chiama? No. Sì, si chiama buonismo.
No, si chiama buonismo.
Sì, buonisti si è.
No, ma tu sei stupida.
Ma io non sono diversa.
Ma che stai dicendo? Ma non ha senso.
Ascoltate, cosa siete? Buonisti!
Buon 1993! Buon anno! Buon anno, Carmen! Buon 1993, Ludo! Buon anno, buon anno, buon anno, Davide! Buon anno, buono, buon anno, buono, 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 Davide! Non mettermi le mani in faccia, buono, buoni, buoni negli anni 90, dopo la guerra in Iraq, eravamo tutti più buoni, no? Bill e Hillary. Erano buoni, belli, una coppia felice, buonismo, si respirava bontà, politically correct, anche a Sinago City, cioè, a Sinago City no, a Sinago City sempre tutto il contrario, se il resto del mondo era buonista, noi eravamo, cos'è il contrario di buonista? Cattivista, no, a Sinago City erano cattivi e basta, i commercianti erano diventati cattivi, il postino era diventato cattivo, i cani erano diventati tutti Rottweiler e le macchine SUV, gli agenti immobiliari erano cattivi, operai non ce n'era quasi più e i pochi rimasti erano diventati cattivi, i geometri diventavano sempre più cattivi, era cattivo persino il parroco. Cari parrocchiani, rifuggite dalle mode, rifuggite dal buonismo che va tanto di moda. Secondo i buonisti si deve essere misericordiosi nei confronti di tutti, indistintamente, senza badare all'atteggiamento interiore. Se qualcuno non si uniforma viene tacciato d'essere un cattivo cristiano o un insensibile ai valori umani. Ma Gesù, che per noi
cristiani... Ma non senti che cosa dici? Dai, Aram, andiamoci.
Aspetta, aspetta, voglio vedere fin dove arriva, aspetta. Gesù è la misericordia incarnata ed è venuto per salvare i peccatori. Ma mica tutti! Solo quelli che si pentono. Gesù sulla croce, nell'attimo fatale, non ha mica salvato tutti e due i ladroni. Tu, oggi stesso sarai con me in paradiso. A chi l'ha detto? A quello che si è pentito, mica l'ha detto all'altro. I pani e i pesci che ha moltiplicato Gesù non l'ha mica offerti a tutti indistintamente. I pani e i pesci gliel'ha dati solo a quelli che li andavano dietro, digiuni da 3 giorni. Chi non vuol lavorare neppure mangi, dice San Paolo. E la Chiesa ci insegna che quando parla San Paolo è parola di Dio, il buonismo.
Dai, Rama, andiamocene.
Sì, ma io mi sono rotto, dai.
Parla piano, Ludo.
Anch'io però mi sono rotto.
Andiamo, dai.
Vabbè, dai, via.
Lasciamo.
E questo è contro Dio.
Ragazzi, era dagli anni 80 che non mettevo più piede in una chiesa, ma mica mi credevo che il parroco era diventato un fondamentalista cattolico.
Cioè, Carmen, guarda che hai voluto tu che venissimo alla messa di mezzanotte.
Ma dico, vi rendete conto? Ma com'è possibile che gli lascino sparare delle robe così,
sì,
così...
Così incredibile,
può fare quello
credere,
che vuole,
dai,
cioè, siamo in democrazia.
Ma com'è possibile?
Gli anni 90 per noi non furono gli anni del buonismo, per noi gli anni 90 sono stati gli anni del com'è possibile.
Ma com'è possibile?
Ma com'è possibile?
Ma com'è possibile?
Gli anni 90 per noi non furono gli anni del buonismo.
Filosofia? Ma com'è possibile, Aram? Che vai a farci a filosofia tu? Ma dai, ma com'è possibile?
Gli anni 90 per noi non furono gli anni del buonismo. Gli anni 90 per noi non furono gli anni del buonismo. Per noi gli anni 90 sono stati gli anni del com'è possibile.
Ma com'è possibile che siamo in mano a Totò Schillaci?
Ma com'è possibile, Ludo, economia e commercio? Ti ho sempre fatto schifo.
Ma io...
Cioè, ragazzi, com'è possibile che non capite? Ludo ha delle responsabilità nei confronti della famiglia. Sì. Cioè, suo padre è avvocato.
Senti, Nuovo Cinema Paradiso. Per Nuovo Cinema Paradiso l'Oscar attorno a Tore. Ma com'è possibile?
Ma com'è possibile?
Com'è possibile?
Non tornare più. Non ci pensare mai a noi. Non da fare fottere dalla nostalgia. Dimenticaci tutti. Qualsiasi cosa farai, amala. Come hai amato la cabina del paradiso.
Come è possibile?
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 L'8%?
È mia ferma intenzione di impegnarvi in battaglia finché la Padania sia indipendente.
L'8,6% alla Camera e l'8,2% al Senato, 25 senatori e 55 deputati.
Scusa, ma a livello nazionale?
Sì, nel Nord, Lombardia e Veneto hanno preso il 40%.
Ma com'è possibile?
Ma com'è possibile?
Com'è possibile?
Ammanza! Ammanza! In Africa!
Com'è possibile che Nelson Mandela sia sopravvissuto 28 anni in carcere?
Aram, com'è possibile?
Ma Ali Khamenei è diverso da Khomeini, sta democratizzando l'Iran, poi...
Poi?
Poi è di Mashhad come mio padre.
Ma com'è possibile?
Beh, mio padre dice che Khamenei gli restituisce le terre e i palazzi.
Ma ha ragione, Aram, com'è possibile? E comunque tu in Iran non ci vai.
Ma che tipo di imbarcazione era?
Una nave da pesca?
Sì, sì.
E voi date l'allarme per una barca di pescatori?
Signor tenente, noi avevamo l'ordine di...
Mediterraneo.
Mediterraneo.
L'Oscar a Salvatores, ma com'è possibile?
Cioè, com'è possibile?
Ha detto il Parlamento, ha detto che tutti i partiti si spartivano il 10%. E chi è senza peccato scagli la prima pietra.
Vero, vero.
Siamo ormai da presto di fronte ad un'azione generalizzata che mira non più a colpire corruzioni, ma a criminalizzare il Partito Socialista e buona parte del sistema politico. E che non è...
Ragazzi, l'ha detto in Parlamento.
Ma lei, ma com'è possibile che si spartiscano solo il 10%?
Cioè, ma non hai proprio nessuna ambizione.
Cosa?
Cioè, com'è possibile, Carmen, che ti accontenti di pulire il di dietro con i bambini puzzolenti?
Ma com'è possibile che non ci arrivi tu, Michela? Io voglio andare a stare da sola.
Com'è possibile?
E al nido mi pagano.
Com'è possibile?
Ogni mese.
Com'è possibile che non ve ne freghi niente? 1 milione di morti, ragazzi. Avete in testa solo i vostri attici a 10 milioni a metro quadro.
Ah, cioè, Aram, tu sei il più sensibile alle disgrazie del terzo mondo. Ma com'è possibile che non capisci che per noi il Ruanda è lontanissimo?
Come è possibile?
Come è possibile?
Come è possibile? Com'è possibile?
Oh, raga, raga, vi presento il dottor Davide Guerra.
Complimenti, Davide! Davvero, complimenti.
Grazie.
Dai, dammi la mano, dai, Davide, la vita è bella.
La vita è bella.
Alles Herren, ich sage das nur einmal. Comincia il gioco. Chi c'è, c'è. Chi non c'è, non c'è. Ihr seid nur aus einem einzigen Tier geworden. Si vince a 1000 punti. Il primo classificato vince un carro armato, vero?
L'Oscar Benigni, ma com'è possibile?
No, veramente.
È Nobel a Dario Fo. Ma com'è possibile?
Ma l'ultimo classificato verrà attaccato con un cartello con su scritto asino.
No.
Qui, sulla schiena.
No, ma dai, Michela, ma com'è possibile che anche tu con quell'affare...
Cioè, Carmen, a me mi serve per lavorare. Oppure no. Mangeranno tutti. Pronto?
تحيات لله والصلوات الطيبات السلام عليك أيها النبي.
Ma com'è possibile? Ma Khatami è diverso da Khamenei. Sta democratizzando l'Iran e poi...
Poi?
Poi è un filosofo come me.
Filosofo? Tu hai dato un esame in 7 anni, Aram. Ma com'è possibile?
Beh, mio padre dice che Khamenei gli restituisce le terre e i palazzi.
Ma com'è possibile? Guarda che il mercato immobiliare in Iran...
Che ne me ne frega a me del mercato immobiliare in Iran, Ludo? Aram in Iran non ci va.
Dear comrades and friends, I hope that...
Gli anni 90 per noi furono gli anni del come è possibile, come è stata possibile la scomparsa di nazioni, come l'Unione Sovietica, come la Jugoslavia.
E di continenti, come Madre Teresa di Calcutta.
Come è stata possibile l'emersione di una civiltà chiamata Internet.
La scomparsa di idee come Audrey Hepburn e Rudolf Nureyev.
Come è stata possibile l'apparizione delle 3B?
Ho scelto di scendere in campo e di occuparmi della cosa pubblica perché non voglio vivere in un paese illiberale governato da forze immature e da uomini legati a doppio filo a un passato politicamente ed economicamente fallimentare.
Bush, Blair e Berlusconi.
Quale nefasta Bush, congiunzione astrale che gli ha paracadutati addosso?
Tutti e tre insieme.
Tutti e tre insieme negli anni 90.
Ma soprattutto, come è stato possibile che negli anni 90... Mentre Davide quasi quasi inventava Google e andava ad abitare a Silicon Valley, mentre Ludo e Michela ciao ciao belle tettine diventavano facoltosissimi vendendo case in società e Carmen diventava coordinatrice dei servizi alla persona di Sinago City e viveva sola per tutto il decennio? Com'è possibile che io ho dato un solo esame di filosofia? Su Wittgenstein. Cosa ho fatto per tutti quegli anni 90, Carmen?
Ma che te ne frega di Wittgenstein?
Sai qual è il punto, Carmen? È che io non sono come voi.
Aram?
No, lasciami dire. Lo so io e lo sapete voi. Io non sono come voi, sono partito svantaggiato.
Perché sei extracomunitario?
Peggio. Io sono nato qui. Sono la seconda generazione. Sono un italiano extracomunitario.
E per questo saresti partito svantaggiato?
Indietro di 10 passi.
E io che sono donna, quanti passi indietro sono partita, deficiente?
Tu non capisci.
Io capisco che questi discorsi sono l'anticamera delle bombe. Cosa credi che avessero in testa quei deficienti che hanno messo le bombe a Londra e a Madrid? I tuoi soci di seconda generazione. L'illusione di essere partiti 10 passi indietro. Ma è un'illusione, Aram. Io sono donna e mio padre è siciliano. Tu sei romano e tuo padre è iraniano. Davide è laureato in informatica e suo padre è un elettricista. Siamo tutti di seconda generazione.
Wittgenstein dice che la filosofia serve a liberarci dalle illusioni e dai sogni.
Lo vedi che non hai imparato niente a filosofia.
Wittgenstein pensava che i sogni rivelano le paure.
Ma cosa aveva in testa sto Wittgenstein?
Carmen,
Io ho una paura tremenda di andare ad abitare da solo.
Pistolino, quanto sarebbe diversa la tua vita se smettessi di avere paura dei tuoi sogni.
I sogni sono interessanti solo per gli indovini e per gli stupidi.
Sempre Wittgenstein?
Sempre Wittgenstein.
Ma a casa tua, con tua madre e tuo padre, a colazione, ve li raccontate i sogni?
Mai fatto colazione insieme io, mia madre e mio padre.
La colazione è il festival dell'inconscio, bisogna farla insieme.
Ma io sto andando ad abitare da solo, perché tu non vuoi che venga ad abitare con te.
Ma io penso di venire a fare colazione da te tutte le mattine.
Non ho mai sentito un argomento convincente sull'esistenza dell'inconscio.
Mia, Ram, parli come Wittgenstein.
Se non parlo più come Wittgenstein, posso rimanere ad abitare con te?
No. Che ore sono?
3:15.
Dormiamo.
Pensa quante persone stanno dormendo adesso a Sinago City. Quelli che hanno appena fatto l'amore.
E dai.
Come noi.
Anche i carcerati in galera stanno dormendo. I malati, i miei bambini nel nido.
E tutti che sognano.
Pensa alla quantità industriale di inconscio che stanno producendo.
Una colata enorme.
Una colata enorme di desideri, di paure, che viene fuori da tutti questi corpi che sognano ogni notte.
Pensa ai sogni dei parroci fondamentalisti.
E Wittgenstein? Cosa sognava Wittgenstein?
Mica lo insegnano all'università.
E Davide? Il dottor Davide Perotti. Oh, mi ha scassato per 20 anni, adesso che lavora in America mi manca.
E Ahmadinejad?
Chi?
Ahmadinejad, ignorante, il presidente dell'Iran.
Cosa deve sognare quello? Bombe atomiche, no?
E le 3B? Oh. Cosa sognano?
Quelli spero che abbiano solo incubi.
E Ludovico? E Michela? Come saranno i sogni di Ludovico e Michela?
Cioè, scusa, Aram, come vuoi che siano i miei sogni? Non lo so.
Cioè, no, ti prego, ma ti prego, Michela.
Ma come ti prego? Per favore, stai sognando.
Non sognare.
No, non mi interrompere i sogni.
No, Michela.
Sei negativo. Ma
sono
veramente,
negativo,
fai
Michela.
Così?
Michela,
ti sogno, non lo so.
Cioè, no, ti prego, ma ti come? Prego, Michela.
Ma come ti prego? Per favore,
ti prego.
Stai sognando.
Non sognare.
E non mi interrompere i sogni.
No, Michela.
Sei negativo.
No,
veramente,
sono negativo,
fai
Michela.
Così?
Michela, ti prego. Non sognare. Sono io per te.
Circles, it's a very, very mad world. Mad world.
Eccolo, sta arrivando, eccolo.
Aram.
Bastardi, bastardi schifosi.
Ma dai, Aram, non lo sapevamo.
Senti, Aram.
Non toccarmi!
Ehi, allora? Ce le siamo prese anche noi.
Addio al celibato, ma non siamo mica americani.
Sì, ma lo fanno tutti.
Lo fanno i pecoroni come te.
Dai, calmati, Ram.
T'ho detto non toccarmi, ma... non toccarmi. Sei tu che hai voluto venire in questo posto qua.
Ma vengono tutti qui per l'addio al celibato.
Ma davvero questi sarebbero i miei amici?
Beh, dai,
questi qua che mi portano in una discoteca con due fascisti di guardia che mi chiamano Bin Laden. Non mi fanno entrare.
Dai.
Voi non siete amici. Voi siete collaborazionisti, siete.
Adesso non esagerare, Aram.
Io non devo esagerare? E chi è che me lo dice che non devo esagerare io? Quello che ci voleva entrare da solo in discoteca.
Ma era solo per buttare l'occhio.
E il povero negro cosa faceva? Aspettava fuori Buana?
Adesso basta, Aram. Volevano solo perquisirti.
Per
questi tempi non è strano.
Volevano solo perquisirti. Ma solo l'arabo volevano perquisire, davvero?
Fammi vedere quest'occhio, dai.
Fammi vedere quest'occhio. Tanto me l'hai già cercato tu da piccolo, quest'occhio.
È sempre lo stesso?
Anche te, Davide. Sei sempre lo stesso. Allora come ora, appena c'è puzza di sangue, scappi.
Non dai. Sono scappato, sono andato a chiamare la polizia.
La polizia.
Mica potevo immaginare che arrestavano te.
Ma non l'hanno arrestato.
Ragazzi, fermi, concentratevi un attimo, fate il vuoto intorno a voi, dentro ai vostri cuoricini. Guardatemi, sono arabo.
Non sei arabo, sei italiano.
Se avessi la barba sarei Bin Laden.
Bin Laden è alto.
Davide, ti prego.
Se un arabo vuole entrare in una discoteca per bianchi, ma chi portano dentro? I gorilla fascisti?
Ma poi ti hanno lasciato andare.
Dopo 3 ore! E dopo che è venuto a liberarmi il super padre del mio amico Buono Bianco!
Ma credevo di averti fatto un favore a chiamare mio padre.
Sentite, ragazzi, sentite, sono le 2 passate. L'addio al celibato lo consideriamo celebrato.
Ha fatto la rima.
Io mi sono fatto 10 ore di aereo per tornare e mi sta prendendo il jet lag. Vado a nanna. Voi restate a Milano? Vabbè. Ci vediamo domani mattina a Sinago City, davanti alla chiesa, e buonanotte.
Buonanotte, Davide.
Buonanotte, Aram.
La migliore della mia vita.
Allora vado.
Vai, Davide.
Vado.
Senti, Aram, io domattina avrei un impegno, e anche tu. E se andassimo a casa?
Io non mi muovo di qua finché non esce mio padre.
Ma tuo padre esce domattina.
Ok, sto seduto qua su questo gradino al commissariato fino a domattina.
Senti, ma cosa diavolo è successo là dentro?
Non te l'ha detto tuo padre?
Ma che, è uscito imbufalito, mi ha detto solo di aspettare te, che stavano per rilasciarti, ma tuo padre lo trattenevano fino a domani mattina.
Per me la chiudono qua. Lui invece lo denunciano.
Ma sei tu che volevi entrare in discoteca?
Sì, ma poi mio padre è venuto in commissariato per tirarmi fuori.
Ah, e di solito i padri che vanno a tirare fuori i figli dal commissariato li denunciano.
È tutta colpa di tuo padre.
Ma mio padre è venuto a tirarvi fuori tutti e due.
E invece quell'idiota ha fatto arrestare mio padre.
Non chiamare idiota mio padre.
Cioè, fammi capire, sono 30 anni che quello ti tratta come un burattino, ti ha fatto fare economia e commercio, ti fa fare l'agente immobiliare, tu lo difendi.
Lo difendo, l'ho chiamato perché non sapevo come fare.
Ludo, c'hai 30 anni e quando non sai cosa fare chiami quell'idiota. Di Papalino.
Ti ho detto di non chiamare idiota mio padre, se no dico che tuo padre è un deficiente.
Infatti mio padre è un deficiente. Io non ho nessun problema ad ammetterlo, perché io non dipendo da mio padre come te. Io non mi offendo se dai del deficiente a mio padre, perché è la verità. Tuo padre è un idiota, mio padre è un deficiente. Avresti dovuto vederli là dentro.
Ecco appunto, mi vuoi dire cos'è successo dentro a quel commissariato?
Quante notti passate a parlare con Ludovico, ma quante notti? La prima volta che sei andato a dormire a casa sua, te la ricordi ancora? Quanti anni avevi? Tutta la notte per decidere se Goldrick avrebbe battuto l'uomo ragno. Quante notti? Quante le notti a parlare in tenda, al campeggio del WWF? Ma l'ornitorinco vive in Australia, eppure io le impronte le avevo viste. Quante notti? Quante notti? Le notti dell'occupazione al liceo, l'autogestione. Quante notti? E le notti sotto casa sua col finestrino abbassato per far uscire il fumo, le notti dei compleanni. Ad accompagnarti a casa, fatti persi. Ma cosa si dice la gente con quel livello di alcol nel sangue? Quante notti? Notti innocenti degli ultimi anni 70, notti ingenue pure, caste. Notti smaniose degli anni 80, notti impazienti, notti magiche degli anni 90, notti arrabbiate, generose, calde. Oddio, ne hai passate di notti a parlare con Ludovico Castiglioni. Ma nessuna notte fu singolare come quella passata sul gradino di un commissariato ad aspettare che rilasciassero tuo padre perché il padre del tuo amico lo aveva fatto arrestare.
Mia Ram, meno male che non c'ero, sennò li facevo a pezzi quei poliziotti.
Carabinieri, Carmen.
Fa lo stesso, gli sbirri sono sbirri.
Meno male che non c'eri.
Se c'è una cosa che non ho mai potuto neanche immaginare, è qualcuno che mette le mani addosso a mio padre o a mia madre. Ma com'è potuto succedere?
Dopo mezz'ora che ero dentro vedo arrivare mio padre.
E chi l'aveva chiamato?
Ludovico.
Mi, quello non cresce mai, e quando è nei guai chiama Papalino.
Quello che gli ho detto anch'io.
Ma di solito chiama il suo.
Infatti dopo un'altra mezz'ora è arrivato anche l'avvocato Castiglioni.
E perché?
Perché mio padre non aveva i documenti.
Cioè, viene in commissariato e non si porta i documenti?
Aveva la carta d'identità, ma mia mamma gliel'aveva lavata dentro i pantaloni.
E la patente?
Non ce l'ha la patente, tanto guida sempre mia madre.
Un extracomunitario che si presenta per tirare fuori di galera suo figlio senza patente e con la carta d'identità illeggibile.
Mio padre è cittadino italiano da 30 anni, Carmen.
Tuo padre è un idiota.
Non dire idiota a mio padre.
E quindi Super Ludo ha finalmente potuto chiamare il super padre Buona Bianco in soccorso dei poveri negri.
È quello che ho detto anch'io. Solo che prima che arrivasse Super Buona Bianco, mio padre l'ha fatto.
No.
Sì. Quando il maresciallo gli ha detto che la carta d'identità era tutta sbiadita...
L'ha fatto.
Sì, ha cominciato a urlare che lui era Manu Cercan.
Oh no.
Sì, io sono proprietario di palazzi a Mashhad e i miei fratelli hanno catene di supermercati a Pasadena.
Hanno fatto bene a dargliele.
È una cosa seria, Carmen.
E il padre di Ludo cosa c'entra?
L'avvocato Castiglioni ha fatto la sua apparizione al commissariato con il suo soprabito bianco, la sua borsa di coccodrillo, sembrava Papa Voitilia benedicendo Urbis et Orbis. Conosceva tutti. Dava del tuo al maresciallo, poi ha detto che mio padre era suo cliente. Ma mio padre era tutto paonazzo, non so neanche se l'ha riconosciuto il padre di Ludo. Ha urlato che non aveva commesso reati e che quindi non aveva bisogno di avvocati.
Avrà anche detto che gli avvocati sono tutti parassiti.
L'ha detto.
In questi casi sfoggia tutto il repertorio. E il padre di Ludo?
È stato inappuntabile, paziente e professionale. Ha chiesto di conferire con il suo cliente.
E il suo cliente?
Ha ribadito che gli avvocati...
Sono tutti parassiti.
E anche ladri. A questo punto ha fatto per alzarsi, ha alzato il braccio.
Come fa per dire le sue scemate, no?
Non sfottere mio padre.
Aram, quell'arabo selvatico ti tratta come un burattino da quando ti conosco.
È quello che ho detto anch'io.
Lo vedi? È un incontinente collerico e tu lo difendi sempre.
Se due carabinieri saltano addosso a tuo padre, cosa fai?
Li massacro.
Appunto. Insomma, loro non conoscono mio padre. Non sanno che quando parla si agita, chissà cosa hanno creduto. Lo hanno placcato e l'hanno rimesso a sedere, mentre uno gli teneva il braccio torto dietro la schiena perché non si muovesse.
Vabbè.
Il padre di Ludovico. Calma, calmiamoci tutti, non succede niente.
L'ha difeso. E tu?
E io gli sono saltato addosso.
Ai carabinieri?
No, al padre di Ludovico.
Al padre di Ludovico?
Sì.
Perché?
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 Perché...
Vabbè, Aram, te lo chiedo, eh.
Viva gli sposi!
Viva gli sposi, Aram!
Viva!
Ludovico Castiglioni
e Michela Rimonti
sono lieti di invitarvi al loro matrimonio.
La cerimonia avrà luogo presso la chiesa dei frati di Sinago Milanese
alle ore 12 del giorno 12 dicembre.
Il terrorismo ci spinge lungo un percorso di degrado a inquinare i nostri standard democratici per poi potercelo rinfacciare.
Chiedo scusa, ma in questa situazione bisogna sopportare qualche limitazione delle libertà. Chiedo scusa, non volevo sparare, ho pensato che volesse aggredirmi, è morto? Chiedo scusa, ma aveva una borsa strana, di coccodrillo. Cosa c'era dentro quella borsa? Come faccio a sapere io che non c'è una bomba? Comunque chiedo scusa. Ma aveva un comportamento sospetto, non so, si guardava intorno, si guardava alle spalle. Ecco, si guardava alle spalle. Comunque ho chiesto scusa, no? In un mondo come questo, qualche limitazione delle libertà personali bisogna sopportarle per la vostra sicurezza. Chiedo scusa, ma al mio posto avreste fatto lo stesso. Chiedo scusa, ma aveva un soprabito troppo largo. Lo sapete cosa si può nascondere dentro un soprabito troppo largo? Chiedo scusa, comunque chiedo scusa, ma lui era bianco, chiedo scusa, ma con quello che si sente in giro bisogna avere pazienza, è stato un errore, però lui era bianco, capito? Bianco, era bianco, aveva un soprabito, chiedo scusa, ma la guerra al terrorismo richiede anche il sacrificio di qualche piccola libertà, non è che uno può pensare di essere bianco, di poter entrare così in un ufficio pubblico, salutando tutti, dando del tuo al maresciallo, benedicendo urbi e torbi, come se niente fosse, libero, chiedo scusa, aveva la pelle bianchissima, bianco, assomigliava tutto a Ludovico, dove sei? No, non sei tu, Ludovico, sono io, Ludovico, non mi riconosci, fermo immagine, guardami, Ludo, non mi toccare, lasciami, cosa fai? Non toccare mio padre, Ludovico, lascia stare mio padre, se provi a mettere le mani addosso a mio padre, ti ammazzo, sono io, Ludovico, mi senti? Sono io, Aramo, ti prego, no, non lo fare, dai, sei mio amico, il mio migliore amico, ti prego, Ludovico, sono io, Aram, tu sei Ludo, siamo andati in casa insieme, la signora Simeoni, la vecchia maestra delle elementari, te che ci fai ridere tutti quanti, io che sono Manu Cercan, nobile, come mio padre, come Gengis Khan, Manu Cercan, Gengis Khan, mio nonno era ricco e sfondato, non stava mica a coltivare cotoni come voi qui a Chicago City, mio nonno, donne, gioco, bella vita, ristoranti, limousine, yacht, crociere, palazzi, legge, sesso, droga, rock and roll, ricchissimo, coccodrillo, chiedo scusa, ma era troppo largo, c'è soprattutto
Marcia della seconda città dell'Iran, dopo te,
bianco, tutta la terrazza bianca, bianco. Cosa vorrà dire? Ludovico, Carmen, Davide, mamma, papà, mamma, sono io. Sono qua. L'odore che ci sarà dopo le immagini. Al telegiornale delle 20 non le sentirai. Il cuore in gola, il corpo sudato non lo sentirà. Le immagini nella tua testa, i pensieri, la luce, il buio, i sogni. Non li
sentirai. Se vuoi mettere le mani addosso a mio padre, te che sei mio fratello di sangue.
Non sei questo, non lo sentirai. Non ti vedono, non si accorgono.
Bianchissima, bianco. Non sei tu, nonno, non lo sentirai. Non sei tu, nonno.
Calmati.
Non lo senti.
Perché? Hai urlato? Cosa sognavi?
Che sognavo? Sognavo. Che sognavo? Sognavo l'altra notte. Al commissariato. Carmen. Potevo farlo, Carmen.
Ma cosa?
Potevo ucciderlo, Carmen. Quando ho visto il padre di Ludovico che difendeva mio padre. Mio padre. Nella vita ho pensato a mio padre molto meno di quanto avrei dovuto. No, non è giusto. Io potevo sparargli.
Scusa. Lui difendeva tuo padre, tu volevi ucciderlo come...
Era bianco, Carmen. Io non ce la faccio più. Non lo sopporto più di dover essere aiutato da bianchi buoni, professionali, comprensivi. Sì, con il loro bel soprabito bianco, la loro borsa di coccodrillo. Io non c'ho bisogno d'aiuto. Mio padre non c'ha bisogno d'aiuto. Io, Carmen, sono uno di quelli che si riempiono lo zainetto di esplosivo, fanno saltare la metropolitana di Londra.
Ma ancora con sta storia, Ram. E se uno alto e biondo con gli occhi azzurri ti dicesse lo zainetto pieno di bombe, tu ti metteresti a ridere? Lo sappiamo, Ram.
Ma se te lo dico io, che sono un povero piccolo spigato in nero.
Basta, è un sogno. È mio padre Manu Cercan, è Mashad, è il nonno puttanieri, i terreni in Iran, è un sogno, capito? Un sogno. E se non la pianti di svegliarmi con i tuoi sogni, te ne vai a dormire a casa. Ah!
Che c'è? Che c'è?
Si è mosso.
Fammi sentire.
Non si muove più.
Cioè, quando arrivo io non si muove più.
Non si muove più.
Fallo muovere.
Ma vattene, fallo muovere. Vai, vattene a dormire a casa tua. Fallo muovere.
Senti, Carmen.
Ma
adesso che arriva il bambino, non è che potrei venire ad abitare con te?
L'appartamento è troppo piccolo.
Allora vieni tu da me.
Il tuo ancora più piccolo.
Prendiamone uno più grande.
Mia Ram, due case sono meglio di una. Dormi o vattene a casa tua.
Sai cosa mi ha chiesto Ludovico l'altra notte sul gradino del commissariato?
Di sposarlo al posto di Michela?
Di lavorare con lui e Michela all'agenzia immobiliare.
Oh, mamma santissima.
Dice che dopo Ahmadinejad magari il mercato immobiliare in Iran si smuove.
Stai scherzando, vero?
Ludovico dice che potremmo mettere su un'agenzia a Teheran o a Mashhad.
E tu che gli hai detto?
Che magari potrei riprendermi i terreni di mio nonno.
Vattene.
No, aspetta.
No, prendi i tuoi stracci e vattene a casa
Ma
tua.
Scherzavo, Carmen.
No, per favore, ti ho detto di alzarti dal mio letto e di tornartene a casa
cioè,
tua.
Guarda, lui mi ha chiesto di andare a lavorare
vattene.
Con lui. Ma l'Iran è uno scherzo.
Vai via.
Ma sono il padre di tuo figlio.
Vattene a casa tua che domani mattina devo andare al lavoro, io.
Scusate, scusate, devo dire una cosa. Sono Manu Cercan e voglio dirvi che la storia che vi ha raccontato mio figlio, Aram Kian, non è tutta vera, è tutto falso. Tutto falso, mai detto che avvocati parassiti, mai. Magari i filibustieri, ma mai parassiti. Mai esagerato così tanto. Poi a raccontarla con lui c'erano anche
Simona Nasi, ecco, che faceva mica la ciocciaba delle tettine Rimonti.
Ecco, ecco, sì, ecco.
Tatiana Lepore che faceva Carmen.
Carmen, sì, mi ricordo.
Manuel Bruttomesso che era Davide.
Sì, Davide! Ecco.
E poi Giovanni c'era Vaccaro.
Sì.
Ludovico.
Ecco che tu devi stare alla larga da mio figlio, drogato. Guarda, stai alla larga. E non dobbiamo dimenticare che assistente alla regia Fabrizio Franconi, tecnico del suono Ezio Ivaldi, e poi che questo sceneggiato è curato da Caterina Olivetti, da Emma Caggiano. Le scenofonie sono di Roberto Tarasco, la regia è di Gabriele Vacis. Ma dico, ma un nome normale come il mio non ce l'ha nessuno qua dentro, Manucer come mio, no? Normale? Vabbè, dai, addio, saluti e ricordate, storia finta, ciao, 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 alla prossima.
Lo spettacolo Mi chiamo Aram e sono italiano di Aram Kian e Gabriele Vacis, regia di Gabriele Vacis, con Aram Kian, Tatiana Lepore, Simona Nasi, Manuel Bruttomesso, Giovanni Vaccaro, curato da Caterina Olivetti ed Emma Caggiano, scenofonie di Roberto Tarasco.
Spettacoli, eventi culturali e segnalazioni della settimana.
Con Enrico Castellani della compagnia Babilonia Teatri per presentare lo spettacolo Pietre Nere a Roma, Teatro Biblioteca Quarticciolo, 11 e 12 marzo 2023. Ben trovato!
Ciao Federico, ben trovato anche a te e a tutti gli ascoltatori, è piacere di essere qua con voi.
Che lavoro è questo?
Pietre Nere è un lavoro che si interroga e ti chiede cosa sia una casa, prova un pochino a carnificarne l'idea, ossia a metterla in discussione, prova a guardarla a 360 gradi, perché durante il lockdown, quando tutti ci siamo ritrovati chiusi in casa, improvvisamente sono nate delle domande dentro di noi, non tanto e soltanto sul periodo che stessimo vivendo, ma su dove lo stessimo vivendo, perché abitassimo in quel luogo, in quel tipo di casa, e perché avessimo fatto quella scelta, e da lì siamo partiti ribaltando completamente un po' anche la nostra vita, la nostra idea di casa, ma anche interrogandoci non soltanto sulla nostra di scelta, ma su quella che poi in modo più allargato viviamo tutti quanti. E per fare questo siamo partiti anche andando ad incontrare persone che vivono in luoghi che nell'immaginario collettivo case non sono, ossia un centro di prima accoglienza, un dormitorio, una casa di riposo, dei luoghi che però per chi per dei periodi della vita le abitano, in qualche modo diventano delle case, o forse no, molti di loro respingono questa idea, questa definizione, e in ogni caso sono il luogo in cui trascorrono buona parte delle loro giornate. Non ci siamo fermati neanche qui, perché quello che ci siamo chiesti è anche quanto casa nostra oggi sia un telefono, sia una persona, siano degli oggetti. Insomma, abbiamo provato davvero a declinare il concetto di casa in mille modi, e lo spettacolo fa lo stesso attraverso un processo di accumulo davvero importante che porta un palco vuoto a diventare un palco invece che esplode quasi, per provare appunto a raccontare tutte le case possibili.
Come avete pensato la messa in scena?
La messa in scena nasce come una costruzione tipicamente nostra, ossia uno di quei nostri spettacoli in cui ci sono dei quadri, delle scene che ci susseguono e che vengono quasi sovrapposte l'una all'altra come le idee di casa, e che, come accennavo prima, lo spettacolo parte con un palco completamente vuoto. Noi siamo sul palco scenico quando il pubblico arriva in sala e lo occupiamo un po' come se fosse casa nostra, è come se gli spettatori entrassero all'interno di questa casa e venissero accolti. Noi siamo lì che lo stiamo finendo di sistemare, di pulire quel palcoscenico, come ognuno di noi fa a casa di tanto in tanto. E una volta che il pubblico è entrato, ecco, inizia questo tipo di condivisione con il pubblico, e da lì, con il susseguirsi delle scene, proviamo a raccontare l'idea di casa dalla sua funzione di luogo di riferimento, di radice che ha avuto e che forse avrà ancora, fino a invece trasformarlo completamente per far diventare casa uno schermo.
Incontrando queste persone in questi luoghi, che impressioni ti sei fatto?
Mi sono fatto l'impressione, da una parte, intanto di ignorare che cosa siano questi luoghi, ignorarne spesso e volentieri l'esistenza, di non avere consapevolezza di dove siano, quanti siano, non dico in assoluto, ma neanche nella mia di città, ed è stato potente. E dopodiché mi sono fatto l'idea che forse delle case per davvero non sono, ma che in ogni caso sono assolutamente necessarie per garantire a tutti almeno un tetto sopra la testa ed un minimo di umanità che spesso e volentieri manca per chi la possibilità di avere una casa non ce l'ha.
Ci dai tutti i riferimenti web per maggiori informazioni sullo spettacolo e sulla vostra attività?
Il nostro sito, prima di tutto, babiloniateatri.it, o altrimenti anche lacorteospitale.it, che è coproduttrice dello spettacolo, e poi la nostra pagina Facebook, che è Babilonia Teatri, come anche quella di Corte Ospitale, e da lì il canale Instagram. Però ecco, questi sono i canali dove poter trovare ogni riferimento, oltre ovviamente al sito del Teatro Biblioteca Quarticciolo.
Che percorso sta facendo lo spettacolo?
Ha debuttato lo scorso anno al Festival di Asti, è stato poi ospite di altri festival estivi, siamo stati per esempio a Opera Estata Festival, è stato poi la Corte Ospitale che l'ha coprodotto, e siamo stati alla Spezia a presentarlo all'interno di Fuori Luogo. Prima di arrivare a Roma saremo a Firenze, Teatro Cantiere Fiorita, immediatamente i giorni precedenti, giovedì e venerdì. E poi a seguire ad aprile lo presenteremo a Teatri di Vita a Bologna, saremo a Genova a maggio.
Lo spettacolo Pietre Nere a Roma, Teatro Biblioteca Quarticciolo, 11 e 12 marzo 2023. Un saluto e un ringraziamento ad Enrico Castellani della compagnia Babilonia Teatri. A presto!
A presto!
Con Pigi, coautore e regista dello spettacolo No Wags, il calcio non è uno sport per signorine. A Roma, Off of Theater, dal 7 al 9 marzo 2023, ben trovato.
Ma che bello ritrovarci ogni tanto, molto piacere, molto piacere.
Raccontiamo un po' questo lavoro, di cosa si tratta?
Ma No Wags è un lavoro, diciamo, femminista per quanto mi riguarda, è la voglia personale ma anche collettiva, perché ho riunito un gruppo di attrici e autrici bravissime, la voglia di contribuire anche da uomo, da maschio, alla lotta per la parità di genere, con ovviamente l'arte e i mezzi che abbiamo noi per farlo, nel mio caso la musica, il teatro e tutto quello che mi capita di fare. Ho scelto una metafora strana, che però secondo me è molto adatta, ovvero quella del calcio femminile. Il calcio femminile ha una storia molto interessante, perché è veramente in filigrana il racconto di uno ostracismo di genere, di una storia negata addirittura dagli anni 30. Nel 1933 le prime pioniere italiane dell'Ambrosiana Inter provarono a inventare una prima squadra di calcio femminile e il fascismo subito la boicottò, in un giro di neanche un anno fu sciolta, perché il fascismo decideva quali fossero gli sport femminili e non femminili, così praticamente sulla carta. Oggi ci troviamo a pensare che il calcio sia uno sport maschile, come se fosse qualcosa di più o meno dato sapersi. Invece è frutto di questo tipo di scelte, di questo tipo di storie. E quindi poi piano piano, addirittura dal 68, fino al 68 praticamente non si è giocato, reinizia una storia del calcio femminile che soltanto negli ultimi anni ha raggiunto qualche vero cambiamento di paradigma. Ma tutt'oggi il calcio femminile è deriso, ostracizzato, messo al bando, non ci stanno ovviamente le stesse tutele e le stesse garanzie che hanno gli uomini. pensa che il primo contratto professionistico per le donne del calcio è avvenuto solo pochi mesi fa, cioè il 1 luglio 2022, e tutti gli altri sport femminili non hanno un contratto professionistico. Quindi è emblematica questa storia, perché in realtà è come piace fare a me, attraverso un racconto di leggerezza e di apparente levità, un racconto pop se vogliamo, così come può essere pop il mondo del calcio. Noi ci scherziamo molto in questo spettacolo, si parla della regola del fuorigioco, così come di un'arbitra che ha fischiato un rigore ma non era sicura di averlo fischiato bene, così come di una bambina che voleva provare a giocare a pallone ma gli è stato negato perché tu sei una femmina, va a giocare con le femmine, eccetera eccetera. Attraverso questa anche leggerezza però cerchiamo di raccontare qualcosa di più importante, tant'è che il sottotitolo è: il calcio non è uno sport per signorine, ma il non è barrato.
Come lo avete strutturato? Come avete pensato la messa in scena?
Io vengo dal mondo di Gabber, sia come cantautore che come teatrante, e quindi per me gli spettacoli, anche quando hanno una trama, in realtà non ce l'hanno. In questo caso è pensato a stanze, a monologhi, però sono tutti riuniti e c'è un filo drammaturgico che parte dall'inizio alla fine. Sono pezzi a sé stanti, ma che in realtà tutti insieme riescono a comporre un quadro. Ecco, in questo senso ho nominato Gabber, non perché sia teatro canzone, perché in realtà è proprio puro teatro in questo caso. E quindi ci sono quattro attrici meravigliose: Cristina Chinaglia, Roberta Pompili, Giada Lo Russo e Miriam Galanti, che sono in scena e portano avanti queste piccole storie che però appunto compongono un racconto che secondo me era interessante fare, innanzitutto perché non è stato praticamente mai fatto, e secondo me perché c'è questa grande schizofrenia, cioè da un lato anche i miei amici più illuminati e più progressisti devono dire qualcosa contro il calcio femminile, perché evidentemente appunto certe cose non sono ancora tranquillizzate, no, nella nostra società. A volte pensiamo veramente alla parità di genere come qualcosa che ormai è acquisito, e poi troviamo queste sacche medievali maschiliste ancora assolutamente non battute e non superate. E quindi da un lato mi piaceva provare a stanare tutto questo, cioè a vedere tutto quello che manca ancora per una parità, ma dall'altro invece celebrare una piccola rivoluzione riuscita, perché negli ultimi 10 anni, ma in particolare negli ultimi 4 probabilmente, direi dal mondiale 2019 del calcio femminile, quando le ragazze dell'Italia hanno fatto parlare di sé un po' a tutto il paese, e beh, c'è stata una bella rivoluzione, che però viene anche da prima, viene da tante lotte in campo e fuori dal campo, battaglie. Io ho scritto una canzone, come sai, dedicata a Sara Gama, la capitana della nazionale femminile di calcio, che è una vera barricadera, oltre che grandissima calciatrice nella difesa dell'Italia, ma anche una che difende i diritti, oltre che la sua porta fuori dal campo, e che in questi anni ha parlato, parlamentato, fatto casino, indetto insieme ad altre calciatrici scioperi, striscioni e cose che in qualche modo potessero far cambiare un po' le cose, fino ad arrivare effettivamente all'ottenimento di un primo contratto professionistico femminile. Quindi la bellezza di questa storia è che in qualche modo, anche se è una storia di difficoltà e di ostracismi, è una storia in qualche modo che ha un qualche lieto fine, perché qualcosa si è mosso. Ora non voglio dire che sia fine, perché anzi è solo l'inizio di un percorso che il movimento del calcio femminile sta facendo, però è bello quando qualcosa ogni tanto succede, no? È veramente da celebrare. La mia canzone Sarà le altre dice: ma allora è vero che si può fare, c'è il mitico si può fare di Frankenstein Junior o di Obama, c'è, allora si può fare, c'è qualcosa nel mondo ogni tanto può davvero essere rivoluzionato, può essere cambiato, lo prendi e lo cambi in meglio, e le ragazze del calcio ci sono riuscite.
Ci dai dei riferimenti internet per saperne di più sullo spettacolo?
Il 7, l'8 e il 9 di marzo, quindi intorno alla giornata internazionale della donna, ovvero l'8 marzo, l'Off of Theater di Via Giulia, ore 21, e poi vi consiglio di seguire le pagine delle nostre attrici e la stessa pagina di No Wag. Io in questo caso mi sono messo dietro le quinte, cioè a curare la regia, sul palco ci devono stare le donne. Questa è una storia di donne, una storia per le donne. Io volevo soltanto dare il mio contributo, perché penso che la battaglia femminista, la battaglia per la parità di genere, oggi si chiama in tanti modi diversi, però a me piace ancora usare il termine femminismo, credo sia una battaglia che a questo punto dobbiamo fare proprio noi maschi, perché basta, è arrivato veramente il momento che non si può più immaginare che ci siano certe disparità, eppure ce ne sono veramente un milione. Nello spettacolo ne citiamo tante, da quelle più leggere a quelle un po' meno leggere e che sono profondissime.
Lo spettacolo No Wags, il calcio non è uno sport per signorine, a Roma, Off Theater, dal 7 al 9 marzo 2023. Un saluto e un ringraziamento al coautore e regista Pigi. A presto!
Grazie a voi, grazie, a prestissimo, grandi!
Con la regista Paola Sarcina per presentare il progetto Donne Persefone, composto da un libro, da uno spettacolo, un documentario e un calendario. Mercoledì 8 marzo 2023 a Roma, Libri & Co, con la proiezione del documentario e la mostra fotografica di Teresa Mancini. Ben trovata!
Grazie, buonasera, grazie a voi.
Partiamo dal libro di Annalisa Venditti.
Il libro come pubblicazione arriva dopo. All'origine c'è il testo teatrale. Quindi Annalisa aveva scritto, quando l'ho conosciuta, lei aveva già scritto da diversi anni questo testo. Noi ci siamo conosciute nel 2013 e lei mi accennò al fatto che aveva scritto questo testo che parlava del mito di Demeter e Persefone, ma per poi in realtà appunto affrontare il tema della violenza sulle donne e dei femminicidi. E abbiamo messo un po' di tempo, perché lei, insomma, sapendo che io mi occupavo di spettacolo, mi aveva proposto l'ipotesi di trovare la possibilità di metterlo in scena. Per tanti anni lei aveva cercato delle soluzioni, essendo però un testo scritto in una versione di una tragedia greca con molti personaggi, il coro, quindi richiedeva dal punto di vista di una produzione teatrale comunque un impegno anche economico, non da poco, per chi avesse voluto affrontare la sfida. Finché poi nel 2016 io ho avuto questa idea, che ho proposto a lei, di farne un laboratorio teatrale con non professionisti della scena, quindi una sorta di teatro partecipato, teatro sociale, e grazie anche al supporto della comunità ellenica di Roma e del Lazio abbiamo debuttato nel giugno del 2016 questo testo teatrale alla Casa Internazionale delle Donne, e poi lo spettacolo ha avuto un suo percorso, è andato avanti, il gruppo di donne che lo ha messo in scena anche in scuole, insomma si è rinnovato negli anni con nuove persone che si sono aggiunte, anche alcune professioniste della scena, ma insomma la maggior parte del gruppo è formato da donne che fanno altro nella vita, che non sono attrici professioniste. Finché poi appunto l'editore De Merangoli, che è l'editore di Annalisa, le ha proposto di pubblicare il testo, che ha avuto due edizioni e che è arricchito è nella versione integrale. Nella versione teatrale io avevo fatto una riduzione, un adattamento. Il libro invece riporta il testo originale scritto da Annalisa ed è arricchito poi anche da alcune immagini, proprio perché è arrivato dopo lo spettacolo, di alcune immagini che raccontano anche in parte fotografie, un po' anche il percorso del gruppo teatrale.
Come avevi immaginato la messa in scena?
Originariamente un po', perché appunto noi abbiamo montato questo spettacolo attraverso un laboratorio che è durato 3 mesi, quindi non avevamo avuto molto tempo e molti incontri, ed è ad questa alternanza del coro e delle donne soliste che raccontano storie attraverso questo linguaggio molto, molto bello, molto espressivo, molto aulico che usa Annalisa questo testo, e che sono dei monologhi. Quindi io avevo dato poco movimento al coro, un po' proprio per la mancanza di tempo e un po' perché era un gruppo abbastanza disomogeneo, quindi c'era anche una difficoltà di fare un percorso arricchito di formazione anche teatrale che potesse portarle poi anche a avere un maggiore movimento in scena. Quindi il coro è in abiti moderni e ha come dei giornali in mano e commenta l'azione, commenta i monologhi delle donne o interagisce con loro come se fosse fuori in qualche modo dall'azione, però entra poi in contatto con le donne che raccontano le loro singole vicende, tornando in qualche modo da quello che è stato il loro ultimo momento di vita per raccontarlo alla loro madre. Ogni monologo è una donna che entra in dialogo con la madre. Questo Annalisa lo ha costruito, lei insomma ci raccontò, perché questo testo nasce dalla sua esperienza di giornalista di Cronaca Nera, in cui lei aveva incontrato spesso le mamme di queste donne che erano state uccise, e uno dei rammarichi maggiori che queste mamme avevano erano di non essere state presenti al momento in cui la figlia era morta. E quindi in questi monologhi in cui queste donne ritornano a raccontare gli ultimi momenti della loro vita, si rivolgono alla madre per farle capire che in realtà la loro madre era lì, era con loro in quel momento, era nel loro cuore, era presente. E quindi nella prima messa in scena che abbiamo fatto, le donne del coro si prendono cura di queste donne, le scoprono perché sono tutte coperte con dei veli e poi le vestono in scena. Tra un'azione e l'altra c'è un rito di vestizione e l'uso anche di una maschera, ma era una regia molto basata sul simbolismo, sui colori, sull'uso di alcuni oggetti. Il testo è molto forte, per cui ha una sua potenza. Saltando nel futuro di quello che è stato il progetto, abbiamo realizzato un radiodramma, è stato trasmesso in radio, è ancora possibile ascoltarlo online. E riascoltando il testo, solo nella versione di podcast, ci siamo resi conto della potenza che ha questo testo, che va al di là della messa in scena, di quello che può essere poi una risa teatrale.
E poi c'è il documentario che dà conto delle varie donne che hanno preso parte a questa esperienza e anche della multidisciplinarietà del progetto complessivo.
Sì, il documentario è un'idea che Annalisa ha avuto nel momento in cui noi abbiamo cominciato a lavorare sul testo teatrale, e la sua idea era quella di documentare questa esperienza, essendo appunto un'esperienza che non era un'esperienza di una compagnia di teatro professionale, ma proprio perché c'era anche questa varietà anche di vissuti umani. Quindi grazie a lei e ad Erika Biancone, insomma, che ha con lei realizzato il prodotto, il documentario racconta attraverso alcuni momenti degli spettacoli, alcuni contributi anche di immagini di artiste che hanno dato il loro contributo artistico al progetto attraverso interviste a me e lei, racconta questo percorso. C'è anche la testimonianza poi di Teresa Mancini, con la quale poi abbiamo realizzato appunto nel 2019 questo calendario fotografico, che poi in parte sarà reso nella mostra che sarà visibile l'8. Lei ha realizzato diverse foto, 12 le abbiamo scelte poi per il calendario, però credo che nella versione della mostra lei poi abbia selezionato altre immagini che non sono solo quelle delle 12 del calendario.
Ci dai dei riferimenti internet per saperne di più?
Noi abbiamo un gruppo social di Donne Persefone che è su Facebook, è un gruppo aperto dove pubblichiamo le attività. Poi sul sito della mia associazione, che è la Music Theatre International, che è mthi.it, sulle news c'è una sezione dedicata a Donne Persefone, da cui poi si può accedere anche al link per l'ascolto del radiodramma sulla homepage. E poi avrò piacere all'8 vedere sia le foto di Teresa Mancini, che sono state scattate al Museo dell'Altro dell'Altrove, Armand, che è appunto anche il documentario, quindi conoscere più nel dettaglio questo progetto.
Progetto Donne Persefone, composto di uno spettacolo, di un libro, di un documentario e di un calendario. Documentario e mostra fotografica saranno a Roma, al Libri & Co, mercoledì 8 marzo 2023. Un saluto e un ringraziamento alla regista Paola Sarcina. A presto!
E un ringraziamento ad Annalisa Venditti, senza la quale non ci sarebbe nulla. Grazie a voi.
Con Giulio De Vita, fondatore e direttore artistico del PAF, il Palazzo Arti Fumetto Friuli, per presentare la sua trasformazione in International Museum of Comics Art a Pordenone dal 10 marzo 2023. Ben trovato!
Buongiorno a tutti!
Partiamo dal PAF, cos'è?
PAF è una bellissima realtà che è nata nel 2018, è l'acronimo di Palazzo Arti Fumetto Friuli, è uno spazio bellissimo immerso in una splendida cornice verde dentro un parco pubblico, in una villa storica e anche arricchita da una galleria d'arte moderna, che fino adesso ha fatto attività temporanee, però tutte integrate tra loro, trasversali, che usano il fumetto come strumento di avvicinamento alla cultura, quindi non solamente uno spazio dedicato al fumetto in quanto arte, ma proprio come strumento divulgativo, e che fa mostre temporanee, che fa attività didattiche, formazione, eventi, una cosa molto moderna e innovativa. Il passaggio che stiamo per fare è il passaggio a museo, quindi andiamo a completare questo magnifico fiore composto di tanti petali con il pistillo fondamentale, che è quello del museo, con una mostra permanente che racconta la storia del fumetto internazionale attraverso i suoi formati.
Come sarà allestito lo spazio?
Lo spazio è collocato all'interno della villa storica, proprio nel centro nevralgico di tutta la struttura, nella parte che io chiamo la Bauhaus del fumetto, perché è il cervello della struttura, ed è divisa attraverso delle sale, chiaramente dentro questa sala, nell'ala storica, in sezioni che sono ripartite attraverso i formati del fumetto. Sono, per intenderci, il comic book americano, il manga, il graphic novel, i formati argentini. Perché il fumetto non è solo un'opera d'arte in quanto gesto artistico, ma si esprime nel momento in cui viene pubblicato. I formati si sono sviluppati attraverso le culture dei posti dove gli editori hanno pubblicato queste opere, perché per esempio i formati tascabili si sono sviluppati nei posti dove la gente ha letto i fumetti per spostarsi, per essere portati nella metropolitana, in tasca, eccetera. Mentre i formati più evoluti, più grandi, si sono sviluppati nei luoghi dove il fumetto viene letto più che altro in casa, di sera, ecco, prima di andare a dormire. La chiave di lettura che abbiamo voluto adottare con il curatore, che è Luca Raffaelli, che è uno dei più grandi esperti nazionali del settore, è quello di fare in modo che la fruizione di questo museo avvenisse proprio come avviene quando uno legge un fumetto, e quindi attraverso delle vignette fisiche, che sono in realtà le ante della mobilia che compone queste cose, che si aprono, che si scoprono. E in più il museo, essendo moderno, in evoluzione, è composto anche di tante soluzioni multimediali.
Quali funzioni svolgerà nel progetto il museo?
Il museo è la noce di questo grande progetto più ampio, che è proprio il Palazzo del Fumetto, e quindi tutte le attività che noi facciamo all'interno del PAF, che ho elencato prima, le mostre temporanee, la formazione e la didattica, si integrano perfettamente con la parte del museo. Quindi chi non conosce il fumetto come linguaggio, tutte le sue caratteristiche, avrà modo di approfondire e scoprirlo dentro questo scrigno meraviglioso e complicato che stiamo componendo del museo, per capirne appunto il valore. In più, chiaramente, la mostra permanente è solo una parte dell'attività del museo, perché il museo, per concetto, ha l'obiettivo e la responsabilità di conservare, catalogare, ricercare e dopo infine trasferire al pubblico tutto questo lavoro. Quindi la parte dell'esposizione permanente è quella del trasferimento, che è la parte finale, ma tutto quello che viene prima è la parte un po' nascosta, che poi noi cercheremo anche quella di far vedere attraverso i nostri canali moderni di comunicazione social al pubblico, perché appunto è giusto che i visitatori comprendano anche tutto il lavoro che c'è dietro.
Per quanto riguarda la storia del fumetto, da che epoca partite e quanti paesi attraversate?
Il fumetto, inteso come pubblicazione, nasce lo stesso anno del cinema, e cioè alla fine del 1800, sui quotidiani americani, in forma di striscia, poi nelle pagine domenicali, e dopo si è sviluppato molto rapidamente in tutto il mondo. Noi abbiamo acquisito alcune tavole, alcune strisce storiche da quegli anni fino ad adesso, la ricerca geografica è mondiale, però solo attraverso i formati più conosciuti, perché poi ci sono anche tutto un lavoro che faremo successivamente sui formati meno conosciuti e meno popolari, che ci sono sicuramente in tutto il mondo. Attualmente ci siamo dedicati alla bande dessinée francese, al manga giapponese, ai formati italiani, chiaramente ci sono, a quello americano, a quelli più sviluppati, al formato argentino, che è stato fondamentale anche per lo sviluppo del fumetto italiano, il graphic novel, che esiste attualmente in tutto il mondo, e poi ci sono i formati underground, che sono quelli delle pubblicazioni indipendenti.
Ci dai tutti i riferimenti web per saperne di più?
Il PAF ha due F finali, PAF.it, siamo in Viale Dante 33 a Pordenone.
PAF, International Museum of Comics Art, a Pordenone dal 10 marzo 2023. Un saluto e un ringraziamento al fondatore e direttore artistico Giulio De Vita. A presto!
A presto, grazie, vi aspettiamo.
È il momento dell'agenda per quanto riguarda gli appuntamenti della settimana, appuntamenti culturali, ma soprattutto teatrali, con Simone Nebbia di Teatro e Critica. Ciao Simone.
Ciao a tutti, buon pomeriggio. Allora, andiamo a pescare un po' qualcosa per la settimana teatrale e direi di cominciare, come ormai di consueto, dal nostro Teatro Torbella Monaca, dove questa settimana andremo a vedere sempre più cose, diciamo, nella settimana del Torbella Monaca. E c'è una riflessione sulle donne e il potere con lo spettacolo Elisabetta Prima, la regia di Filippo D'Alessio, che sarà in scena dal 7 al 12 marzo. Interessante, insomma, per il tema dei confini del potere, della strategia tattica, appunto, e in qualche modo di genere, che un po' forse modifica le caratteristiche del potere. Per quanto riguarda invece il weekend, la settimana si chiude con Orestea, Agamennone più Coefore, ed è la produzione della Bottega del Pane da Eschilo, ovviamente dal 10 al 12 marzo, quindi diciamo un tuffo nel teatro classico, nella drammaturgia classica, Orestea, appunto, Agamennone e Coefore, con la regia di Cinzia Maccagnano. Questo per quanto riguarda il Teatro Torbella Monaca. Segue poi, ma sì, mi fa piacere ricordare, dall'8 al 12 marzo al Teatro della Cometa Off, Giovanna Dark, un adattamento di Matteo Fasanella, lo spettacolo, insomma, che cerca un po' questa figura controversa della storia europea, francese ed europea, controversa anche perché è stata raccontata un po' a modo sempre cattolico e in realtà poi un personaggio completamente sfaccettato e pieno di sfumature. E quindi, insomma, chissà che questa Giovanna Dark con la K non sia una rappresentazione più efficace. 8-12 marzo al Teatro della Cometa Off. Invece allo Spazio Diamante, dall'8 fino al 26 di marzo, lo spettacolo Matrioska, diretto da Giampiero Rappa, con gli attori della compagnia Lo Stormo, che, se non sbaglio, insomma, nasce in seno all'Accademia della Staff Brancaccio, e che appunto sarà in scena quindi dal 8 al 26 di marzo attorno a un nightclub, un'azienda di trasporti, una casa di piacere, uno studio di terapia e una famiglia che nasconde un segreto. Questi gli scenari di questo scontro tra generi che vedrà appunto la scena allo Spazio Diamante. Segue poi il 10 marzo, in realtà, l'inizio di un'altra prima tappa di un progetto Spores, di un'idea di Federica Altieri legato alla fisica quantistica di Heisenberg. La Federica Altieri inizia, insomma, questo percorso di sperimentazione mettendo insieme l'arte e la scienza, la tecnologia, al Goethe Institute, e inizierà tutto, ne ho parlato per questo motivo, perché, insomma, la sperimentazione, il progetto, insomma, tiene insieme Roberto Carraro e la creatrice di Habitat, così la chiamiamo, Flavia Mastrella, che, insomma, insieme a Antonio Rezzi ha creato un'avventura teatrale che ancora oggi, insomma, riscuote successi straordinari in tutta Italia, e insieme a grandi nomi dell'arte contemporanea, appunto Rezza, Maria Letizia Gorga, Eugenio Barba, e, insomma, un lavoro intermediale che vedrà poi i suoi sviluppi pian piano nel tempo, fino ad arrivare a settembre 2024. Quindi poi sul sito del Goethe Institute sicuramente qualcosa di più preciso lo rintracceremo, ma noi andiamo avanti, perché al Teatro Lo Spazio, dal 9 al 12 marzo, Lo Spazio lo trova la Fisarmonica Verde, spettacolo di e con Andrea Satta e la regia di Ulderico Pesce. Quando si dice Andrea Satta, che poi l'ho incontrato l'altro giorno qui passeggiando nel quartiere, si parla di Tête de Bois, insomma, del gruppo che conosciamo bene e che ha avuto modo di rappresentare molto della musica indipendente italiana, e che, insomma, proprio a Roma ha sempre dedicato molto. E io, Federico, ricordo a te, ai nostri ascoltatori, ma anche che in qualche modo i Tête de Bois sono responsabili un po' del nostro inizio, perché diedero la possibilità, loro e non altri, a tutto il gruppo dell'Onda del 2008-2009 di dar vita al grande concerto
sul prato del rettorato della Sapienza, che insomma rimane un unicum nella storia di quella università, la Sapienza, in genere delle università occupate. Quindi la Fisarmonica Verde, ci fa piacere segnalarlo e andarlo pure a vedere con appunto i Tete de Bois, un racconto che vede un cappotto rosso, una fisarmonica verde smeraldo e un documento che denuncia le atrocità della guerra. Poi ci saranno gli anni 60, i 45 giri e i miti racconti davanti al camino. Questo è l'ambientazione della Fisarmonica Verde al Teatro Lo Spazio dal 9 al 12 di marzo. Per quanto riguarda poi invece il Teatro della Fortezza Est, Passando la notte sott'acqua, Filippo Gili, con un testo di Lorenzo Deliberato, porta in scena tre attori dal 9 all'11 di marzo. Cosa accade se uno sguardo ribalta il sonno? Cosa se sott'acqua affonda la realtà? Ecco, questo legame tra sonno e veglia, tra insonnia e visione della quotidianità, insomma, affondando ecco, nel tema dell'insonnia, c'è in qualche modo la sfumatura che racconti, rapporti familiari, lavorativi, sentimentali dei protagonisti di questo spettacolo. Quindi, passando la notte sott'acqua alla Fortezza Est per quanto riguarda questo fine settimana. Segnalo anche al Teatro India uno spettacolo scritto e diretto da Lucia Calamaro con Asipir e con Isabella Ragonese, un'attrice importante, una drammaturga ancora più nota nell'ambito teatrale. Parliamo appunto di Lucia Calamaro, dall'8 al 12 marzo, Da lontano, è questo lavoro, Chiusa sul rimpianto, e racconta il rammarico di una figlia nel non aver saputo in gioventù lenire le sofferenze della propria madre, una donna impreparata al mondo, fragile, infelice. Questo racconto tutto al femminile, dall'8 al 12 marzo al Teatro India. E poi ancora andiamo a vedere cosa succede al Teatro Basilica, perché in scena questa settimana, dal 10 al 12 marzo, andremo a vedere questo lavoro firmato dal Teatro Kismet di Bari, la regia di Ivano Picciallo. San Marciano è il titolo dello spettacolo, firmato appunto Malmand Teatro. Siamo in un paese del sud Italia, il sole d'agosto cuoce, il lamento di un gruppo di vecchi in piazza, l'eco del megafono del fruttivendolo, insomma una situazione che sembra una normale giornata, un normale andamento di una giornata del sud. San Marciano è il viaggio di Dino che col suo sguardo ci accompagna, diciamo, nella storia contraddittoria, tragica e comica allo stesso tempo di questa realtà invisibile che è la più grande baraccopoli d'Italia. Per ciò che riguarda quindi il Teatro Basilica, andremo dal 10 al 12 marzo per San Marciano di Ivano Picciallo. E poi, allora, andiamo alla Fortezza, sì, alle Carrozzerie Nord, perché andiamo a vedere Ponte Braccio Teatro, ovvero sia Roberto Latini con Gianluca Visiti, Max Mugnai, 11 e 12 marzo per questo Venere e Adone. Spettacolo che appunto recupera il mito classico di Venere e Adone, trasformandolo, diciamo, in una storia molto, molto contemporanea, in cui appunto dialogando con il mito, le variazioni di dialogo con il mito suscitano uno sguardo più aperto, insomma, per affrontare il contemporaneo. Questa è la missione di Roberto Latini, attore solo, ma poi neanche tanto solo, di questo lavoro che affonda nel Metamorfosi di Ovidio. L'immagine ce lo restituisce Latini con delle ali, una struttura, uno scheletro di ali alle spalle. Questo, già solo l'immagine basterebbe per vedere questo lavoro, 11 e 12 marzo alle Carrozzerie Not. Segnalo dunque anche che al Teatro Palladium per questa settimana, abbiamo citato prima Rezza Mastella, e saranno in scena 11 e 12 marzo con il loro spettacolo, uno degli spettacoli, insomma, più belli degli ultimi anni, 7, 14, 21, 28, Civiltà numeriche a confronto, ed è uno spettacolo che ha a che vedere con la sconfitta definitiva del significato. I numeri sono effettivamente la rappresentazione grafica, come li conosciamo noi, di un calcolo, di una misura, di qualcosa che tutto sommato invece è astratto, non misurabile, ma ecco, almeno invisibile. Quindi Antonio Rezza e Flavio Mastella con insieme Ivan Bellavista per questo lavoro al Teatro Palladium. Stesso teatro che ci presenterà questi giorni due lavori della compagnia Pollo Rosso, un Pollo Rosso, e il primo spettacolo sarà in scena questa sera alle 20.30, mentre invece era uno spettacolo che unisce comicità, commozione, teatro, danza acrobatica, che è stato in tantissimi continenti, ora ritorna a Roma perché credo ci sia stato, se non vado errato, di questa compagnia argentina creata nel 2008, una provocazione, un invito a ridere di noi stessi e delle possibilità fisiche e spirituali dell'essere umano. Mentre invece domani, 8 marzo, sarà in scena Distopia, spettacolo sempre di Pollo Rosso, che è stato immaginato lungo le strade, negli aeroporti, nelle stazioni, nelle camere d'albergo. Ci sono due giornalisti di un programma di informazione che parlano di un mondo fantastico, senza conflitti, senza guerre. Ogni tentativo però di pensare viene neutralizzato da un generale consenso ovattato. Questo è un po' il mondo del Truman Show, il mondo che ci somiglia poi da vicino. Andiamo a scoprirlo domani sera, 8 marzo, per Distopia al Teatro Palladium con Pollo Rosso, sì, scusate ma la pronuncia è quella che è. Andremo ancora al Teatro India, perché questa è la settimana anche per andare a vedere Simone Martini alla regia di questo lavoro ispirato liberamente al Mago di Oz, che appunto si chiama Oz con la doppia Z, della mancanza e dello stupore. Andremo a vederlo 11-12 marzo al Teatro India, della storia di Dorothy, ragazza del Kansas, che trasportata da un ciclone si ritrova in un mondo magico, sconosciuto, pieno di personaggi improbabili. E questo è il racconto del Mago di Oz, che tutti conoscono, ma chissà Simone Martini come ce lo riporterà. Alle ore 16 di questi due giorni, 11-12 marzo, per il Teatro India. Poi ancora tre segnalazioni da fare. La prima è il Teatro Vascello, dove Giacomo Bisordi alla regia porta in scena un testo di Marius von Weinberg che si chiama Bang, dal 7 al 12 marzo, quindi da questa sera, un spettacolo che se non sbaglio già lo scorso anno era stato in scena al Vascello. Il teatro dovrebbe essere un luogo in cui non sentirsi al sicuro, questo è quello che diceva Weinberg, e Peng si costruisce un'atroce metafora politica, un'indagine drammatica sulla nascita di una nuova generazione di leader politici, di uomini forti, gente pregna d'amore incondizionato per la propria nazione, quindi una riflessione sui nazionalismi, molto interessante il pensiero di Peng, che è anche una discreta tournée attorno, e quindi lo andremo a vedere noi al Teatro Vascello al 12 di marzo. Meno due, perché segnalo l'11-12 marzo che al Teatro Quarticciolo ci sarà Babilonia Teatri insieme a Francesco Alberici per questo spettacolo prodotto dalla Corte Ospitale che si chiama Pietre Nere, il risultato di un'indagine condotta sul territorio di Asti all'interno di Casa Mondo. 5 artisti chiamati da Babilonia Teatri alla creazione di un'opera, ciascuno di loro si chiede di scegliere uno dei luoghi di indagine affinché sulla base della conoscenza e dell'incontro sia restituita l'opera artistica. Lo spettacolo teatrale insomma è il risultato appunto di questi materiali che diventano voci, sono immagini per comporre l'intera offerta. Pietre Nere scarnifica e centrifuga la nostra idea di casa, il nostro modo di abitare, di costruire, di occupare un luogo. Questo è il ragionamento. Ecco, attorno alla casa, al luogo che chiamiamo casa, a cui chiamiamo città, che chiamiamo quartiere, tutto ciò che è il luogo, forse l'edificio della nostra comunità, forse ecco, lo direi così, via. Oggi tiro via definizioni come palline della mia giocoleria. E quindi 11 e 12 marzo al Teatro Quarticciolo per Pietre Nere di Babilonia Teatri con Francesco Alberici. Ma al Teatro Argentina questa settimana, dal 9 al 12 marzo, andremo a vedere l'ultima creazione di Romeo Castellucci che si chiama Bros, con la musica di Scott Gimbals e con soprattutto la drammaturgia, la collaborazione della drammaturgia di Sandra Di Matteo, come di consueto, insomma, in questi ormai tanti anni. Bros contempla la partecipazione di un folto gruppo di uomini anonimi, uomini che ne sono protagonisti assoluti pur essendone all'oscuro. Questo è interessante insomma, ed è un nodo che lega insieme attore e spettatore per soffocare ogni distinzione. La recita coincide con la vita che accade realmente, la parte non è più da preparare ma da verificare. Nessuna improvvisazione, ma il baratro di un presente assoluto. Questa è la sfida in cui attori e spettatori si confondono, questa è quella sfida che Romeo Rossellucci lancia al palco, questa volta del Teatro Argentina, per questo lavoro Bros 9-12 marzo. E con questo è tutto. Ciao!
Questa è tutta Scena Teatro su Radio Onda Rossa, il martedì alle ore 15, trasmissione settimanale dedicata al teatro e agli eventi culturali.
I podcast di spettacoli e interviste sono disponibili sul sito internet ondarossa.info alla voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.